tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
E allora, Destroy Boys con Shadow I'm Breaking Down. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri.
Buongiorno.
E chi è qua? Siamo sommersi già a messaggi. Di che si parla?
Ci siamo un filo arrabbiati.
Che è successo? Che è successo?
Perché ci stiamo interrogando se è un problema di politiche economiche, di politiche di immigratorie, o seppure siamo proprio un genere, una specie, non so come definirla, quella umana un po' bruttina, visto quel brutto episodio che è successo a quel ragazzo che a Latina è morto, chiaramente, dopo essere stato abbandonato. Ha perso un braccio strappato da un rullo sul posto di lavoro, è stato abbandonato davanti a casa con sto braccio dentro la cassetta. Ora chiaramente il destino era solo uno, no? E allora si è aperto un filo, un po' una polemica, un po' un dibattito su chi, come, cosa e perché.
Sì, lo leggiamo, li leggiamo, sono parecchi messaggi, adesso vediamo un po', poi magari andiamo a riprendere anche la notizia.
L'unico segno positivo che un pochino mi rincuora è che almeno ci siamo un po' scaldati, perché sta notizia è passata come un terzo, quarto di cronaca. Così che nel 2024 in un paese come l'Italia si possa pensare che una persona che perde un braccio su un posto di lavoro possa essere, per qualsiasi motivo, poi analizziamo i motivi, abbandonato davanti a casa con il braccio dentro una cassetta. E io mi chiedo, pensando a cosa? Sarebbe tu che lo abbandoni, che punti sul fato, cosa...
È abbastanza evidente. Va bene, sentiamo. Oggi, ragazzi, non mi ha scritto Giorgio Dell'Arte, mi devo preoccupare, che succede? Non mi ha mandato. Non mi ha mandato il suo clamoroso, ragazzi. Non so, che
video. Buongiorno. Lavoro in un'azienda, faccio il trasportatore, lavoro in un'azienda che tra le altre cose si occupa anche di grandi opere.
Sì.
E io, ragazzi, farei vedere come non vengono fatti i controlli e quando vengono fatti, quanto sono finti. Cioè, io lo so il giorno prima che ci sono i controlli, e quando ci sono i controlli.
Tutto funziona,
compaiono
magicamente, funziona
con tutto il corso.
Certo.
Il giorno dopo sparisce tutto. E non solo, quando andiamo dentro le altre aziende, raga, io vi vorrei far vedere quello che so, le cave di Roma, come si lavora.
Una posta a rischio.
Raga, non è il problema che quello è immigrato, che quello è il problema, è proprio dei base.
Un problema di fondo che vale un po' per tutti. Poi chiaramente dei migranti, siccome non gliene frega nulla a nessuno, perché sono ancora più spendibili rispetto agli italiani, già spendibili di loro, no? Quelli del gradino più basso della scala sociale, chiaramente.
Buongiorno ragazzi.
Avviene più frequentemente.
Ma
con
che
loro.
È successo? Parlavate di un braccio strappato.
Vogliamo ribadirlo, non lo so.
È una notizia di cronaca orribile. È morto ieri a Latina un ragazzo, non mi ricordo se proveniente dall'India o dal Pakistan,
che
lavorava in campagna, per un incidente sul lavoro un rullo gli ha strappato un braccio, è stato accompagnato davanti casa e abbandonato lì con il braccio strappato dentro una cassetta. Chiaramente le ferite riportate lo hanno portato alla morte in breve tempo.
Allora, tutto accentuato all'obbligo di mantenere i bassi costi. Senza questa gente sfruttata, un chilo di zucchine dovrebbe costare 3-4 volte tanto. Nessuno potrebbe comprare con gli stipendi bassi che abbiamo. E così bisogna trovare. Non so se è solo questo il problema, o magari se è semplicemente una corsa al profitto.
C'è una chef stellata, ne parlavamo ieri, che ha deciso di cambiare la sua modalità, di rispettare ogni tipo di contratto alla lettera. Ha detto sì, i prezzi quindi salgono, vorrà dire che noi avremo meno clienti, vorrà dire che a cena ci si andrà un pochino di meno.
Certo. Attenzione che non ci sono solo stranieri sfruttati, però attenzione, questo vuol dire anche che molte piccole aziende chiudono.
Non ci sono le
attenzione che non ci sono solo stranieri sfruttati. Ricordo un bracciante italiano sta in nero come loro e prende solo qualche euro in più di loro, senza parlare poi quando sei un bracciante. Ma qui non dobbiamo fare la guerra, ragazzi, gli altri.
Che potrei immaginare,
diciamo che è un essere umano che è stato abbandonato
al sud, non da ieri, ma da 100 anni. Ecco perché bisogna ripensare al sistema economico. Oppure torniamo a quando la carne si poteva permettersela una volta a settimana perché costava troppo, e così per tutto. Ma oggi vogliamo tutti poterci permettere tutto e ogni giorno, però a basso costo. Ciao ragazzi, riguardo quello che è accaduto a Latina, nemmeno Tarantino avrebbe messo in scena una roba del genere.
Un film, ma non è.
Solo che qua in realtà, cazzo, io sono semplicemente senza parole. Poi leggi del ragazzo a Bari, forse disabile, e poi dei manifestanti a Roma picchiati dai fascisti. In tutto ciò, ste merde che stanno al governo, dove sono? Ci scrive.
Ma dove stanno da 30 anni? Dove stanno da 30 anni?
Loro che sono pure complici, che proteggono, patteggiano questo stato di violenza che aumenta sempre più, che si possono trovare anche loro dall'altra parte. Satnam è il prezzo della nostra frutta. O Satnam o Satnam?
Satana,
sì.
Forse
Satana. No, che Satana è il nome del suo ragazzo.
Ah.
Satana,
cazzo, che ne so.
Che bello.
Satana. Il ragazzo Satana è morto.
Satana.
Satnam è il prezzo della nostra frutta o della nostra verdura, ci scrivono. Scusami, io non so molto di questo fatto, ma non dovrebbe essere trattato come omicidio indipendentemente dal contesto?
È uscito adesso uno sullo scroll di Sky TG24 che c'è un imprenditore, chiaramente non si fa il nome, messo nel registro degli indagati per omicidio colposo.
Direi qualcuno avrà delle responsabilità in questa storia o no?
Allora, io mi devo sentire in colpa anche perché compro frutta e verdura. Non ho capito qual è il discorso.
Sentiti in colpa, Mauri, questo è giusto.
No, nel senso che in questo... la verità è quella, cioè certi prezzi si tengono bassi perché la filiera lavorativa non viene rispettata e quindi si abbassa il prezzo. E come dicevamo prima, forse è veramente il caso di pensare che quante volte puoi mangiare la carne?
Ma forse
una volta
è veramente
mese,
il caso di pensare che sti cavoli, allora, ragazzi, stipendi devono essere
però
ma è un cane che si morde
però
la coda.
Partiamo dal basso, la gente può morire così, quindi devono essere rispettate delle garanzie di sicurezza sul lavoro, punto, ecco, e basta. Poi salgono i prezzi, basta. Poi penseremo al resto, però intanto la vita delle
saliranno
persone.
Saliranno i prezzi, mangeremo di meno.
Quanti ci servono, ce ne servono, non si può sentire. Hanno talmente inculcato nelle nostre menti che il problema sono loro, che per molti di noi la soluzione a tutti i problemi è il controllo degli ingressi, come fosse bestiame da lavoro. Non ci rendiamo conto che il problema sta nel modo in cui questi poveracci vengono accolti, vengono raggruppati e ghettizzati per fare in modo che possano diventare un problema più grande di quello che sono, facendo guadagnare cooperative a destra, a sinistra, Vaticano sull'accoglienza, la criminalità, bello questo, destra, sinistra, Vaticano, cioè il Vaticano è il centro. È il Vaticano, la criminalità organizzata che trova il loro facile manovalanza, e la politica in generale che ha questa condizione un'arma di distrazione. Se li dividessimo in maniera proporzionale per tutti i comuni italiani, se i soldi che diamo ai vari lager di accoglienza li riconoscessimo direttamente a loro, segnandogli il lavoro socialmente utile, possa far rientrare quella spesa, e soprattutto se dopo l'eventuale rifiuto di accoglienza da parte degli altri paesi europei dessimo la cittadinanza italiana a quelli che in realtà vogliono raggiungere altri paesi della comunità, e sono tanti, il problema non sarebbe un problema e queste persone avrebbero una nuova occasione. Poi non è neanche così semplice risolvere la questione.
Hai fatto un programma.
Non possiamo semplificarla troppo, perché è una questione molto complessa, però qualcosina magari di meglio si può fare
potremmo fare
qualcosina di meglio di così. Intanto arrivano a Billy Idol con la sua Eyes Without a Face alle 7.17 su Radio Rock. 3899 106 600 per voi.
Radio Rock Podcast.
Eyes Without a Face, lui è Billy Idol. Sentiamo ancora chi c'è, dai Marco, vediamo Marco, vai, sentiamo.
Perché la cosa fa scalpore, perché sto povero ragazzo era indiano. Ma io non mi meraviglierei neanche se
per l'efferatezza
fosse capitato un italiano, sarebbe successo.
No, ma se ne è parlato anche quando è successo all'Italia. Ragazzi, è un essere umano che è morto.
Fa scalpore per l'efferatezza.
Io metterla sinceramente, Giorgio Dell'Arti. Dov'è Giorgio Dell'Arti? Che non mi ha mandato un messaggio.
Giorgio.
Allora, Emilio, scusa, niente carcere nemmeno per il signore che ha abbandonato il ragazzo indiano con braccio strappato davanti a casa sua? No, cioè, no. Allora, attenzione, ragazzi, detta così sembra una domanda faziosa, capziosa e fuori luogo.
Sì.
No, nel senso che non è che io dico, cioè, per il signore che ha lasciato, che abbandonato, niente carcere. Io ho detto, secondo me, l'istituto del carcere va ripensato, perché così non funziona, mi pare evidente. E quindi, in quest'ottica, sì, niente carcere per tutti, non solo per lui, per nessuno. Nel senso, bisogna ripensare la modalità con la quale noi vogliamo affrontare la questione, diciamo, della detenzione.
Ma tu pensi, no? Quindi, una persona che arriva da
molto lontana, la possibilità di
un essere umano senza, con un braccio strappato,
sì,
no?
È recuperabile?
No, è perché è solo disumano lui, o perché a un certo punto gli prende un senso di panico? E perché gli prende il senso di panico? Per il braccio strappato o per le conseguenze che potrebbe subire?
Ma le conseguenze,
per la situazione,
però adesso sinceramente non lo so, la situazione non voglio parlare di cose che non so. Io so che quando accade il male, come in queste situazioni qui, ci sono sempre mille implicazioni, no? E quindi ci può essere il contesto, ci può essere la paura,
quello,
ci può
capito?
Essere a volte, ragazzi, c'è proprio anche il male di per sé, cioè in alcuni omicidi particolarmente efferati, no? C'è qualcosa che purtroppo, però, ragazzi, la società c'ha sempre le sue responsabilità, perché tolto il fatto che chi commette un reato è sempre,
diretta,
è sempre
certo.
il primo responsabile, però se poi quel malessere la società non se ne prende carico e una persona continua anno dopo anno a peggiorare nelle sue patologie, poi che dove vogliamo che vada a parare, se non nel commettere crimini o nel fare, a volte sono dei delitti, come dire, dei delitti annunciati, no, in qualche
certo.
modo. Vabbè,
lo sfruttamento dei lavoratori naturalmente quello è trasversale, ma il fatto che il corpo e il braccio vengano buttati davanti alla porta di casa, quello sì. non me l'aveva nessuno in mente che è perché è straniero.
Può darsi, ragazzi, è possibile. Beh, ci sarà un'indagine, cercheremo di capire.
Ma forse cosa, ci siamo capiti. Quei paesi dove andavamo noi c'avevano bisogno di manodopera perché stavano in via di sviluppo.
Ma lo dici te questo?
Noi ormai noi dobbiamo pensare, dobbiamo prendere quelli che ci servono. Ecco
ancora?
Perché dico, dobbiamo fare il punto, quanti ce ne servono?
Ma no, quanti ce ne servono di che?
20 milioni, quel 50, 100 milioni?
No, ma ragazzi, non funziona così, non è assolutamente così. Noi siamo andati fuori perché poi le cose possono essere sempre in un duplice modo. Noi siamo andati all'estero perché ci serviva a noi in primis di andare all'estero, come
e
serve
basta.
A queste persone,
non ci hanno chiamato,
che sono degli esseri umani come lo siamo stati noi, e quindi come lo siamo noi e come lo siamo stati noi in passato quando abbiamo fatto noi la parte dei migranti, e lo facciamo tuttora tra
certo.
l'altro in molte parti del
certo.
mondo, dove siamo
la fuga dei cervelli,
dove siamo il sud nei quali siamo considerati il sud del mondo. Ora il punto qual è? Che semplicemente le persone legittimamente, perché cazzo è un loro diritto, come
migrano.
Un nostro, come un mio, come un tuo, bisogna capire questa cosa, caro lupo grigio. Noi ci spostiamo, l'essere umano si sposta perché è fisiologico che voglia stare meglio. Sapete quanti migranti ci sono in questo momento per il tema, purtroppo, che qualcuno continua a negare, c'è gente che mi scrive, oh, perché voi, cosa incredibile, voi si... del cambiamento climatico, quello sarà
sì.
un disastro, perché
certo.
è un disastro tutt'ora e sarà sempre peggio, nel senso che quello crea una migrazione fortissima, perché
certo.
chiaramente in alcune zone del mondo non si può più vivere, questo è il punto. Poi ci sono le guerre,
ragazzi,
poi c'è la carestia, poi c'è la fame, in Sudan ci sono, leggevo proprio questa mattina, 5 milioni, al di là della guerra, ci sono 5 milioni di bambini che soffrono la fame, e gente che si sposta in Chad, si sposta perché cerca cibo. E quindi, ragazzi, di fronte a questo, tu che cosa vuoi fare? E il calcolo, quanti ce ne serva? Che cazzo di discorso
ma che
è? Non funziona così, ragazzi, non funziona così. Poi è chiaro che la gente si sposterà dove c'è più lavoro, cioè se io vengo in Italia e in Abruzzo non c'è lavoro e in Piemonte sì, vado in Piemonte, se in Lombardia non c'è lavoro, in Calabria sì, vado in Calabria, se in Italia non c'è lavoro e in Francia sì, vado in Francia, cioè la gente tende a spostarsi laddove il lavoro lo trova.
Ed
ma che cazzo
che succede,
di calcoli mi fate, ragazzi?
Ma
siamo esseri umani o siamo, che stanno a fare, ragioniere, no, capito? Ma
sì.
come si fa a fare
con la pelle degli altri?
Dai, su, ragazzi,
una persona che abbia solo pensato e poi fatto una roba del genere, ovvero buttare una persona così con arto amputato, manco fosse un secchio della monnezza, secondo me è una persona pericolosa, ma pericolosa veramente a livello di un assassino, di uno stupratore. Secondo me andrebbe cercato e trovato, oltre per poi fargli pagare quello che ha fatto, ma anche per rinchiuderlo e farlo curare.
Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Ma io, se non mi posso permettere le zucchine perché costano in più, sono disposto a mangiare pure la carne dello stesso capitalista che ha trattato in questa maniera il lavoratore.
Vabbè,
non riempitevi la bocca di questi slogan dall'anni 70.
Vabbè,
basta,
ma che vuol dire?
Cazzo.
Ma che vuol dire la carne?
Basta.
Che fai? Te mangi la carne? Dai, su, vabbè. Mi sembra
era una
provocazione. Una provocazione. Vabbè, prendiamola come provocazione. Dai, sentiamo.
Buongiorno, ragazzi. Ieri, se mi ricordo bene, le imputazioni sicure sono omicidio colposo e omissione di soccorso.
Sì.
In più stavano anche valutando di poterlo denunciare per caporalato.
Bene, grazie, ne parleremo ancora. Radio Rock Podcast. Allora attenzione, perché King Ghana, intanto mi manda un messaggio mio fratello che sta un po' indietro col podcast e mi dice quanto era vera la storia con Tatiana e Maurizio. Comunque quella è stata la puntata più bella degli ultimi mesi, no? Il dissing, la storia che c'è stata. Poi ci sarà un appendice fra l'altro a breve, nel senso che continueremo.
Non
è scritto delle altre puntate Allora ragazzi, è 100
siamo fermati là.
È 100% vera. Ragazzi, qua questa non è una trasmissione ipocrita.
Il
questa non è una trasmissione.
Anno.
Qui è tutto vero. È tutto vero.
Il prossimo anno invece di Rock Prime ci sarà Tati e Mauri.
Oh, mi è arrivato un messaggio a Giorgio Dell'Arti, ma sarà lui? Sarà lui?
Meno male, dai, sentiamo. Almeno ci dice.
No,
come
se, ma questo è uno che finge, non è possibile sia lui, dai. Sentiamo.
Eccomi qua Emilio, sono Giorgio.
Ah, è lui,
io volevo dirti quanto segui. Allora, non è che puoi neanche rompermi i coglioni così, a un certo punto. Allora, ti mando la rassegna stampa quando lo ritengo giusto. Va bene?
Scusa,
mi sono svegliato, faccio la pipì, prendo un caffè, fumo una sigaretta, dammi un attimo di tempo.
Non fuma, Giorgio Dell'Arti. Rinuncia a fumare, Giorgio Dell'Arti.
Non fuma, ti fa male.
Giorgio, non fumare, per favore, che ti fa male. Allora, è clamoroso di Giorgio Dell'Arti di oggi, da Libero. La metà degli inquilini italiani cosa? Vediamo, vediamo, dai. Allora,
la metà degli inquilini?
È così, bravissimo. Io. Allora, aspetta un secondo a rispondere. Vediamo i nostri ascoltatori. 3899, perché non voglio
imbecillare. Sì, perché lui indovina subito.
No, stavolta penso di saperlo.
Lo sai che mi sa che ce l'ha in canna stavolta?
Ma chi?
Mauri, un pochetto ce l'ho in canna, Mauri.
Sì.
Vediamo se gli altri
siamo noi.
Se gli altri signori qui, no? Indovinano, signori e signore, indovinano che cosa vuol dirci oggi Giorgio Dell'Arti, col come si chiama?
Dell'Arti
con il nostro clamoroso. Sì. Allora, la notizia è questa qui, attenzione, ed è questa. La metà, voglio dire, degli italiani, degli inquilini italiani, che cosa? 3899 106 600, lo vuoi dire? Dai.
Allora, la metà degli inquilini italiani non paga le spese condominiali.
Non pago affitto, non pago affitto,
non paghiamo l'affitto, dai cazzo, siamo negri noi.
Yeah, io non pago affitto, non pago affitto,
non
io non pago affitto, non pago affitto, yeah, io non pago affitto, non pago affitto, non pago affitto.
È la canzone più bella degli ultimi anni questa, mamma mia.
Tutti i miei amici sono venuti con la barca, swag barca. Appena arrivati in Italia abbiamo casa, macchine, fighe.
Yeah, io non faccio praio, non faccio praio, io non faccio praio, non faccio praio, yeah, io non faccio praio.
Ma che cos'è questa roba? Ma che cos'è? Bello figo, che ti ricordi? Dai, bello figo,
figo.
Oh, questo era il classico di ormai di Bello Figo di 7 anni fa con la collaborazione di Ginoz. Non pago affitto, bellissimo. Tra l'altro, Maurizio ha anche una critica sociale, no? Al ruolo degli immigrati. Ma come se?
Sì, sì. Venire in Italia, quindi io ho portato tutti i miei amici con la barca, anche Matteo Renzio.
Renzio
è casa nostra. Quindi tutti i miei
mio nipote di 5 anni canta meglio comunque.
Ma che cosa? Ma come ti permette?
Siamo tutti Pidio. Pidio.
Pidio.
Dai,
Pidio.
Pidio. Votiamo.
No. Allora ragazzi, io credo che sia la cosa più bella abbiamo fatto. Adesso no. Sai che risentirla
Cavallo, però,
dopo tanti, anche Cavallo, però dopo tanti anni risentire non pago affitto e mettere lacrime,
c'è
ragazzi.
Tutto la denuncia sociale.
Non pago affitto.
Bella. Io dormo in albergo a 4 stelle perché sono bello, ricco, famoso, nero. Yeah, io non pago affitto. Non pago affitto. Io non pago affitto. Non pago affitto, yeah, io non pago affitto. Non pago affitto. Non pago affitto. Non pago affitto, yeah, io non pago affitto.
Che cosa meravigliosa, ragazzi. Bello figo, grandissimo. La metà degli inquilini italiani non paga in tempo l'affitto di casa, ragazzi. Cioè, questa è la situazione. Sono dati Istat, quindi vediamo se c'è qualcuno che lo ammette. Al 3899 106 600 ci manda un messaggio dicendo non pago affitto. Non pago affitto di casa in tempo, magari anche con un rap se volete.
Sì,
io non
un
pago
vocale,
affitto
grazie.
E con un bel vocale. Vediamo ancora. Affitto. Il problema è si risolve con i controlli. In Spagna un mio conoscente lavora nel settore, lì le autorità gli hanno fatto gli appostamenti con i rilievi fotografici per controllare chi era assunto e chi no. I controlli assottiglierebbero per lo più solo il margine di chi è a capo del caporalato, che fra l'altro è illegale in Italia. Allora, il prezzo di frutta e verdura viene regolato dall'alto, dall'alto delle grandi catene di supermercati. Chain Temu viene regolata dall'alto, capitalisti che sfruttano il lavoro, poltrone e sofà che vende divani in tutto il mondo conta un operaio, uno solo, vabbè adesso non so, poltrone e sofà. Il resto sono appalti e subappalti con artigiani cinesi in Italia in condizioni di sfruttamento del terzo mondo. La mia riflessione è questa: non si ferma chi guadagna con escamotage a costo di far morire e non pagare chi è l'ha reso ricco intoccabile, il fallo è sopra, il resto un domino che cade senza controllo. Questo è il messaggio del nostro amico. Meritiamo l'estinzione, ci scrive Lucia. Poi sentiamo lapidaria definitiva. Definitiva.
Paese in via di sviluppo. A Svizzera c'è cioè paese in via di sviluppo, in Belgio, dove siamo andati ovunque. Sì, però calma, ma che cazzo sta di paese in via di sviluppo?
È irritato che sono
ma
sono
che amico. Cazzo sta di
ehi, ehi, calma, ehi, calma, ehi, calma amico.
Ah, abbiamo fatto esattamente la stessa cosa.
Non t'arrabbiare.
Andavamo lì, se veniva pagati di meno dei residenti e punto.
Bene, avanti, vai, sentiamo.
Salve, buongiorno, la comunità europea, che è il Burkina Faso? Salve, buongiorno. Senta, allora, a noi ci servirebbero un 10.000 braccianti. Sì. Sì, con braccia. Sì, attendo in linea. Va benissimo, la ringrazio.
È tutta la gag lunga.
Questa è la telefonata ufficiale della comunità europea con il Burkina Faso.
Per richiedere
ragazzi,
quanti
Radio Rock, chiama il rock, sono libertà, ma poi certi commenti ti fanno cascare le palle per terra, scrive Pierluca, e non ha tutti i torti,
bravo Pierluca,
non ha tutti i torti, era ovviamente una provocazione,
anche noi un coglione,
quella del nostro amico Carlo. Vai, sentiamo. Ragazzi, Marco, che so.
Tornando a quello che diceva l'ascoltatore precedente, mi capita accusa, ma come fai a dare omicidio colposo a uno che te lascia morire dissanguato di fronte casa col braccio tagliato dentro una cassetta quando ti potrebbe tranquillamente portare all'ospedale? Cioè tu lì lo vuoi ammazzare quella persona?
No, fortunatamente il diritto non funziona così. L'omicidio colposo prevede una colpa diretta, ma non il dolo. E quindi fortunatamente ci sono delle differenze. Ma non è che gli stanno dicendo l'omicidio colposo è un'accusa grave,
No, cioè, certo, c'è il super classico, torniamo fra poco.
Radio Rock Super Classico. Radio Rock Podcast.
Benissimo, Cry Baby, Janis Joplin, ma che vuol dire quanti ne prendiamo, quanti ce ne servono, scrive Andrea. Poi magari selezioniamo quelli maschi, sani e giovani, gli controlliamo i denti come i cavalli, ma parliamo di esseri umani o di bestie? Si chiede giustamente dal mio punto di vista, anzi stragiustamente, il nostro amico Andrea, diciamolo pure, no?
Una cosa incredibile.
Allora, vediamo ancora, vai chi c'è, vai.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Sono anni che c'è sta piaga. Sono state fatte inchieste giornalistiche, televisive, niente, è un sistema che non viene, governi di destra, sinistra, 5 Stelle, è un sistema che non viene smantellato, qualcuno ci guadagna. A questo punto facciamo come con le sigarette, al banco della frutta mettiamoci il braccio, la fotografia del braccio amputato, mettiamoci il sangue di quando si distruggono. O
non
quando
so, se può servire a qualcosa, facciamo anche questo.
Il condizionamento
ragazzi.
Culturale.
Condizionamento
quindi
culturale.
Scusa, allora facciamo una cosa: non compriamo più zucchine e pomodori.
Non credo che sia quello.
Allora,
no, cioè, nel senso, mi sembra un ribaltamento. Cioè, nel senso,
non mi sembra
se
che
io
il
pongo
braccio
delle
va
regole,
sul banco
se io
della
pongo
frutta,
delle regole e dico bisogna lavorare con certe condizioni di sicurezza, non si può più accettare, più tollerare che ci siano delle morti sul lavoro, ok? Questo poi non vuol dire che questa cosa qua la otteniamo non comprando più la roba, non comprando più la frutta, non comprando più, perché non è questo il modo. Cioè, è lo Stato. Cioè, tra l'altro, noi dobbiamo fare pressione sulla politica affinché metta delle regole che le faccia rispettare.
La responsabilità è quella.
Il tema è quello, ragazzi. Non è che noi dobbiamo far collassare la filiera perché lo Stato non è in grado di rispettare delle normali norme di sicurezza per tutti i lavoratori. Vai.
Ma l'ascoltatore di prima, ci serve o non ci serve?
Bravo.
Se ci serve, vabbè, ma se non ci serve,
Ecco, lo mandiamo. Dove vogliamo andare? Ascoltatore di prima.
Dove riesce ad andare?
Io ho sempre pensato che quando salgo la mattina in macchina, in base alla prima canzone che ascolto, andrà la mia giornata.
Ah, interessante.
Voi capite che salire in macchina, sentite bello figo, significa che io c'avrò una giornata di merda. Di
no, invece però si può vedere anche in un altro modo, Angelo. Cioè, può solo migliorare la giornata, capito? Dopo aver ascoltato bello figo,
peggio di così non può andare.
Io non pago affitto.
Non pago affitto,
mangio patatine mentre faccio spesa e non le pago, non le pago.
Bene, 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 bene,
dobbiamo
bene.
Chiudere.
No, che dobbiamo chiudere, ragazzi? Allora,
ma se lui dice che dobbiamo 54, chiudere, forse,
che dobbiamo chiudere? Forse è il caso. A me stupisce sempre la percezione di come si vive il concetto di migrante da parte di alcuni. Io sono un migrante che ha lasciato l'Italia in cerca di un futuro migliore. Nonostante ciò, per molti amici italiani vengo considerato come uno che ha fatto una cosa straordinaria e si vivono la mia storia con rispetto e ammirazione. Ma però quando si parla di quelli che sono migrati in Italia, magari con le stesse motivazioni che ho avuto io, vengono percepiti in un modo completamente diverso. Ragazzi, l'essere umano, da che mondo è mondo, da sempre, cerca tutti e legittimamente una realtà migliore, di stare meglio rispetto alla realtà che vive. Quindi se uno è italiano, non trova lavoro, prova ad andare all'estero, prova ad andare negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Svezia, in Olanda, dove stanno tutti i nostri amici che ci ascoltano, e chi sta in Africa cerca di venire in Italia, chi sta in Siria, chi scappa dalle guerre cerca di venire in Italia e poi magari dall'Italia passerà in Francia, perché cerca, tutti quanti cerchiamo di fare, è umano.
Poco tempo fa su Instagram una pagina, non mi ricordo se era una pagina giornalistica, vabbè, insomma, proponeva un estratto da un TG degli anni, dei primissimi anni 60, girato con le testimonianze dei residenti a Milano, Torino, che parlavano dei migranti del tempo, e cioè calabresi, siciliani. Sì. Io avrei fatto sentire come parlavano di italiani,
certo,
a quella gente lì non si affitta, per carità, poi buoni.
Ma aspetta, questo avviene anche oggi, comunque avviene anche in alcuni casi.
Ma
quindi,
al tempo il giornalista faceva, dica la verità, lei gliela affitterebbe la casa.
Si riassume tutto nella frase, ognuno ha un suo sud, cioè siamo, siamo tutti noi il sud di qualcun altro, no? La metà degli inquilini italiani spia i vicini, l'altra metà viene spiata e si incazza. No, era molto più semplice. La metà degli inquilini italiani non paga in tempo l'affitto di casa. Anche su questo, a questo punto metterei "Mi presti 2 chili di culo" di MC Cavallo, per rimanere un po' in tema, no? Da un certo punto di vista. Vai, sentiamo.
Io non pago affitto perché c'è il mutuo. Non pago affitto allora paghi perché c'è il mutuo.
Beh, attenzione però, attenzione. Frena mano, benissimo. Allora, ragazzi, Subsound Fest presenta giovedì 27 giugno, e quindi tra una settimana esatta, Zoo, Juggernaut e Lira del Baccano in concerto a Roma, Deus Social Park, band cult fra le più apprezzate all'estero, protagonista in carriera di importanti collaborazioni con Mike Patton e i Melvins. Il gruppo torna nella capitale per un unico imperdibile show, quindi Zoo con anche però Juggernaut e Ira del Baccano, quindi un evento imperdibile. Biglietti in prevendita su dice.fm, ma adesso vi regaliamo qualche biglietto grazie a Radio Rock inviando un messaggio Telegram o WhatsApp al 3899 106 600 col vostro nome, cognome e la parola Zoo per vincere un ingresso per il concerto. Cerca l'evento su Facebook, media partner è Radio Rock. Ve lo ricordo, giovedì 27 giugno, Zoo, Juggernaut e Lira del Baccano dal vivo all'Euro Social Park, via Viale di Valfiorita a Roma. Regaliamo, facciamo 5 biglietti, va? 5 biglietti, 3? 4, facciamo 4, non se ne parli più. Io voglio riascoltare i Juggernaut, però questa era la loro meravigliosa Ballo Excelsior, e noi torniamo tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Jake Bug con Zombieland. Vediamo un po', dai, 3899 106 600. Nel frattempo, ragazzi, sono 2-3 notizie, al di là di questa terrificante di cui stiamo parlando da stamattina, che riguarda questo
bracciante operaio
che è morto dopo un incidente che gli è costato la perdita di un braccio. È stato accompagnato a casa
e lasciato lì.
Vediamo un attimo anche delle altre notizie, perché questa ne voglio parlare dopo con il nostro Emiliano Rubbi, però insomma notizia interessante secondo me, e cioè le pietre di Stonehenge imbrattate di polvere colorata per una protesta ecologista, quindi molto interessante. Dopo le parleremo. Cosa è successo ieri? Due attivisti di Just Stop Oil, gruppo ecologista britannico che chiede di smettere di usare combustibili fossili, hanno spruzzato della polvere arancione su alcune delle pietre di Stonehenge, il celebre complesso preistorico che si trova sull'altopiano di Salisbury nel Regno Unito, Mauri. E questo ne parliamo dopo, quindi insomma
speriamo che arrivi presto Emiliano.
Sì, perché voglio affrontare con lui questo,
ho bisogno di lui,
questo tema assolutamente. E poi c'è un altro paio di discorsi allora da affrontare, la butto lì così, poi magari allora in Louisiana è stata promulgata una legge. Louisiana sai cos'è? È uno stato americano, no? La cui città più rappresentativa è New Orleans, no? New Orleans. Allora, è stata promulgata una legge in Louisiana, a New Orleans, che rende obbligatorio esporre i 10 comandamenti nelle scuole pubbliche.
Era giusto.
Louisiana, Stati Uniti d'America, vabbè, anno fanno 2024.
Un sacco di voodoo fanno,
Ma dai, su, raga, fanno i 10 comandamenti. Allora, altra notizia, sempre negli Stati Uniti, la catena di fast food, cioè una catena negli Stati Uniti di fast food particolare, che cioè, ti fanno praticamente questi panini molto interessanti. Dentro ci mettono della carne, oppure ci possono mettere, che ne so, del formaggio, ci possono mettere dell'insalata, un hamburger. Sì, però te li confezionano lì espressi, diciamo, al momento. Beh, sì. E ci mettono accanto, che ne so, delle patatine fritte, sì, delle cose,
tipo
eccetera.
McDonald's.
Si chiama McDonald's, infatti, bravo.
Quel tipo.
McDonald's, come c'è? Riconosci anche tu? La catena americana negli Stati Uniti va forte. Chissà se arriverà anche qui da noi. Però insomma, questa catena di fast food che vi ho detto si chiama, come avevo detto?
McDonald's,
bravissimo. Bene, chiuderà un sistema di ordini automatizzato che aveva preparato con l'intelligenza artificiale, perché praticamente era uscito fuori qualche piccolo problemino. Avevano messo il bacon sul gelato, quindi diciamo, cioè, ha detto continueremo con gli investimenti umani sulla tecnologia. No, continueranno a investire, però levano un attimo questa roba del allora praticamente negli Stati Uniti McDonald's, la catena di fast food più conosciuta e diffusa al mondo, ha deciso di disattivare il sistema per raccogliere le ordinazioni che funzionava con l'intelligenza artificiale ed era installato in 100 ristoranti drive thru, cioè quelli dove è possibile fare ritirare un ordine da sporto senza scendere dall'automobile. La ragione è che il sistema automatizzato, che si chiama AOT, che sarebbe un acronimo di Automated Order Taking, introdotto a partire dal 2021, basato sul riconoscimento vocale, non sempre era accurato nel raccogliere gli ordini. Quindi che succedeva? Che tu ti fermi, diciamo, una colonnina e gli dici quello che vuoi. Non c'è una signora o un signore dall'altra parte, ma c'è una macchina che identifica la tua voce.
Intelligenza artificiale.
Che decodifica la tua voce e capisce l'ordine. Che succede però? Che hanno fatto dei video sui social che giravano, in cui praticamente si vede il sistema che mette ti porta sto gelato con un topping di bacon, perché ha capito male quello che tu gli hai chiesto, oppure inviare un ordine di nuggets di pollo per un valore di centinaia di dollari, gli arrivano tipo non aveva capito bene sbagliato
1500
senza
nuggets,
seguire appunto le indicazioni dei clienti. In altri si riscontrano più in generale difficoltà nel concludere e inviare l'ordine con i prodotti desiderati, quindi diciamo non siamo ancora pronti.
No, però è solo una questione di tempo, penso,
perlomeno McDonald's non è ancora pronto a fare questa cosa. È una questione sicuramente di tempo, però al momento hanno bloccato questa cosa. Tra l'altro CNBC dice che uno dei principali problemi è che il software fatica a capire dialetti e accenti. Quindi se tu non parli lo standard American, oppure qui in Italia, mettiamo, se tu non parli italiano diciamo bene, ma parli meglio un dialetto, non ti riconosce e fa casino. E quindi bisogna stare un po' attenti. I ristoranti dove era in corso il test sono in minoranza rispetto a quelli che la catena ha negli Stati Uniti, che sono più di 13.000 quelli drive-thru, da cui tra l'altro questo è un dato che mi ha veramente stupito e sorpreso, però non deve forse stupire più di tanto, nel senso che gli Stati Uniti sono un paese talmente grande, vasto, e ci si muove talmente tanto in auto che, lo sapevate voi, che la percentuale di fatturato che passa per i drive-thru, cioè per i punti vendita in cui si entra con la macchina e si ordina il cibo espresso che te lo porti via con la macchina, è il 70%. McDonald's fattura il 70%
in questo modo
del totale sui punti vendita drive-thru. Il sistema era stato sviluppato in una partnership con IBM, una delle principali multinazionali dell'informatica, sarà disattivato entro il 26 luglio. L'obiettivo del test, ha fatto sapere McDonald's, era stabilire se l'uso di assistenti vocali potesse velocizzare e semplificare le ordinazioni e che comunque queste soluzioni saranno parte del futuro dei nostri ristoranti drive-thru. Non è solo questo, è un abbattimento di costi. E torniamo certo. al discorso di oggi del mondo certo. del lavoro, perché loro non vedono l'ora, come tutte le grandi sì. aziende e torniamo al tema del capitalismo, cioè non vedono l'ora di sbarazzarsi di questi sì. esseri umani che costano un botto per avere una tecnologia che invece funziona. Quindi,
anche perché gli esseri umani hanno anche dei diritti che vanno pagati.
Il tema, secondo
osservati.
Me, del capitalismo ha un senso, nel senso che la ricerca del profitto costante, totale, sta
al
portando queste storture. Io non dico che dobbiamo diventare socialisti o comunisti, però dico che regolamentarlo un pochino questo capitalismo, sì. dicendo ok, va bene cercare il profitto, però troviamo dei limiti, perché se no altrimenti vale tutto, capisci? Cioè, altrimenti diventa che qualsiasi cosa...
Infatti, sempre l'applicazione di un sistema, non il sistema in sé.
Va bene, senti, ne riparliamo. Intanto ci fermiamo un attimo per Just for Fun e torniamo fra poco. Just for Fun.
Giornalista in carriera. Poi un giorno partecipò ad una cena di ex compagni di classe del liceo.
No!
E qualcosa in lei cambiò e divenne Wonder Sole.
No, no!
Guarda che t'ha preparato Maria Sole tua. Cucina etnica.
È un piatto di cubetti di ghiaccio. Che cucina etnica è?
Cucina eschimese.
Wonder Sole, Wonder Sole!
Presto, Manolo, qualcuno ha bisogno del mio aiuto!
Ma non si è capito niente, che lingua è?
Ovvio, squimese.
Ma perché tu capisci l'eschimese?
Beh, alla fine è uguale allo svedese.
Quindi sai lo svedese?
No, ma se stai attento è uguale al tedesco.
Perché parli tedesco?
Beh, se conosci la sintassi del latino antico.
Che te sei diplomata al classico pure te?
No, segretaria d'azienda. Però, Manolo, manca essere così puntiglioso, Dai, prendi sta sola immobile e andiamo in ischemia.
Veramente gli eschimesi Inuit vivono in Russia orientale, Canada settentrionale, Groenlandia e Alaska.
Manolo, ma tu te la potrai mai fare una pelle? No, sei puntiglioso, fastidioso. Freddino,
E ci credo, siamo in Groenlandia, mica Ovindolo.
Ha parlato, l'unica montagna che ha visto è Monte Libretti.
Guarda, un igloo!
Ferma la sole mobile. Ehi, c'è qualcuno?
Erta Morkel, nella molla, ti la Morkel.
Deve essere la signorina che mi ha chiamato, dica. Però carini sti scrimesi, piccoli, con sti cappottini e belle. Ce ne vogliamo riportare una a cassa?
Ma che è un souvenir? Piuttosto, ma che sta dicendo?
Zitto, fammi capire, se c'è parli sopra. Signorina, che dice? Mi faccia capire.
Serte parto parti?
Non si capisce, parli piano.
Serte parto parti?
Non si capisce, non si capisce.
Ma però potto con la matarca, tappaturca.
E vaffanculo.
Ma che le ha dato una capocciata?
E stava a fare un casino. Se ti dico che non si capisce, non si capisce. Quando non sai cosa fare, o chiami un supereroe che parla la lingua tua, o un traduttore. Organizzatevi, dai.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Metallica Fuel su Radio Rock. Allora, vediamo. Lo sai che c'è una foto bellissima su Repubblica, ma su poi tutti i giornali, di Putin in macchina con Kim Jong-un, e fa troppo ridere. Cioè, una cosa. Non so perché mi fa ridere. Cioè, loro due stanno in macchina.
Sembra il venditore che spiega la macchina all'acquirente.
Sì, sembra lui che dice. Allora, che poi tra l'altro io ho pensato una cosa. Allora, Putin ha regalato una Aurus a Kim Jong-un.
Sì.
Gli ha portato sta macchina. Ora io dico. Io mi sono mi immagino quello che è avvenuto prima, no? Ha detto, devo andare in Corea del Nord. Che gli potevo portare? Che gli può servire?
Dai, ragazzino.
Che gli potevo... Una cosa che gli può servire? Dai, no,
ma quello c'ha tutto. Quello che gli
porta? Ma quello si compra tutto. Non so perché lo sto facendo con la voce di Celentano che parla romano. Non lo so perché. Però vabbè, c'è Putin, mi immagino un po' così. Cioè, nel senso. Ma quello c'ha tutto. Che forse è una macchina che mi sa gli si è rotta quella che c'aveva prima. O gli si sta per rompere. Famogli una macchina nuova. Era lì. Ce l'avete i tergicristalli elettrici? Guarda, funzionano così. Premi qua.
Condizionata, sta
allora,
qui.
L'aria condizionata, premi questo pulsante, si vede proprio lui che gli fa una scena.
Pensa che no, ma non dovevi disturbarti.
Intervista, ma dai, no,
ma che hai fatto?
fatto.
Lui che scarta la macchina.
Vladimiro.
Lui che scarta la macchina.
Chissà quanto male hai speso.
O forse gli ha fatto le chiavi, no? Visto gli, quando si fa le chiavi dentro un, certo, un pacchettino. Lui ha, no, dai. No, ma che sei matto?
Cosa ti metti a fare?
Ma dai, su. Ma t'avevo detto una cosa piccola.
E poi
dai,
magari rivolto agli altri. Oh, quando tocca a me bisogna ricambiare. Che
infatti chissà che gli compri a Putin effettivamente. Uno che veramente c'ha tutto.
Qualche cannone, qualche bomba.
Gli fa qualche beh, si vocifera, si dice soldati. Ecco, pare che si teme l'invio di soldati coreani
non
in Ucraina.
Plastica, quindi, non quelli soldatini.
A me i coreani che vanno in Ucraina mi sembra una cosa assurda. I coreani,
cortocircuito,
i coreani del nord che vanno in Ucraina a combattere. Vabbè, senti, Netanyahu, intervista di Repubblica a Netanyahu.
Che
bello. Oh, sono molinari, sionista, cosa incredibile. Allora, vabbè, dice sempre le solite cose, non è che... Però...
dice meglio
me,
come...
A parte a me, una cosa di Netanyahu mi colpisce, ma di tutti questi, di questi leader... diciamo di stampo
autoritario,
come dire, autoritario,
diciamo così,
diciamo così, è questa grande so come dirla, questo sentimento di grande superiorità che sembra sembra uscire fuori, no, dalla cioè, no, come dire io sono io e voi non siete un cazzo. Cioè questo è un po' l'atteggiamento, no, di come dire, decido io, di grande
o so io
aggressività e anche sì, insomma, proprio spocchia, non so come altro dirlo.
Sì.
Spagna, Irlanda e Norvegia hanno riconosciuto lo Stato palestinese, gli domanda l'intervistatore, che è Renaud Girard, tradotto su Repubblica a pagina 17 di oggi. Lui risponde: lo Stato palestinese non esiste, punto e basta,
ha detto lui.
E quei tre paesi hanno ricompensato Hamas per i massacri del 7 ottobre.
Ma non è vero, non penso.
Ah, non è vero, dici?
Beh, no, penso
domani la replica di Maurizio Paniconi a Netanyahu, attenzione.
Su Repubblica, pagina.
Su Repubblica.
Qual è la sua posizione sullo Stato, sulla creazione di uno Stato palestinese? Lo Stato ebraico di Israele, con i suoi cittadini non ebrei aventi gli stessi diritti, continuerà a sopravvivere e a prosperare. Per quanto concerne i palestinesi che vivono nei territori controllati da loro, dovranno avere tutti i poteri per autogovernare, decide lui, no? Dovranno avere tutti i poteri per autogovernarsi, ma nessun potere di minacciarci. Questo significa, cioè, sono solo loro che possono minacciare quelli, quelli
certo,
non possono minacciare. Questo significa che in un prossimo futuro Israele dovrà mantenere il controllo della sicurezza dal Giordano al mare. Se abbandonassimo il controllo che abbiamo sulla Giudea e la Samaria, l'Iran se ne impossesserebbe subito. Vabbè, tramite Hamas o altri gruppi islamisti. Cioè,
beh, comunque è... adesso che avete spianato Gaza si vede meglio il mare, cioè nel senso, ci avete un orizzonte spianato,
diciamo, che,
libero,
diciamo che è chiaro, al di là di quello che accadrà a Gaza è chiaro ed evidente che lui l'hanno detto in tutte le salse, che anche qualora ci fosse, diciamo, un autogoverno palestinese, comunque sarà completamente depotenziato, nel senso, sì, che non avrà nessuna possibilità di tenere nessuna... cioè, non sarà uno Stato, di fatto, perché uno Stato ha la sua milizia,
non riconoscono,
e questi no,
Stato,
questi non lo possono fare. Vabbè, questa è la situazione. Vediamo un po'. Allora, questa non è una morte accidentale sul lavoro, ma un omicidio volontario con crudeltà, ci scrive qualcuno, ritornando al discorso che facevamo poc'anzi. Vai, sentiamo ancora.
Io faccio operaio e me tocca paga affitto, mortacci tua.
Bene, ok, allora non confondiamoci, non siamo lo stesso tipo di migranti. Quelli sono negri, non sono migranti come noi, ci scrive qualcun altro. In quel documentario alcune persone dicevano che eravamo piccoli, vestiti di nero, e che eravamo dei pidocchi. Sono meridionale, vivo a Roma dal 2009, ancora oggi ci sono battutine sottili. È per quello dicevo che, Lucia, dicevo proprio che questo, no? Che non sono neanche del tutto poi finiti quelle forme di razzismo lì, se vogliamo. Vai, sentiamo.
Buongiorno. Come sempre, non si criticano gli emigranti o gli emigrati per quello che sono o per principio.
Ok.
Ma se tu in India butti la spazzatura fuori al lato della strada e vieni a abitare qui in Italia, non puoi buttare la spazzatura al lato della strada.
E che c'entra questo?
Quello che...
E quindi gli tagliamo un braccio.
Che c'entra questo? Scusa, non ho capito col discorso che facciamo oggi. Non riesco a capire. Va bene, sentiamo, dai.
Allora, posto che se io vedo uno con un braccio di meno che urla, si dimena, sprizza sangue dappertutto, e prendo il braccio, metto in una scatola, prendo lui, lo trasporto, sono un omicida. Punto.
Sì.
Cioè, in ogni istante, qualsiasi contesto, sono,
sì,
un omicida.
Sì.
Ma vogliamo prendere la questione immigrazione? Allora io penso che sia noioso dire bisogna fare così, lo Stato deve delegare, sì, senza immaginare una proposta. È chiaro che poi nessuno è responsabile diretto, però è facile dire o demandare al bello. Allora, il patto di Dublino non funziona, non ha funzionato, non è applicabile e è ispirato a quei principi che dite voi. Qual è la responsabilità personale quando si dice non bisogna comprare zucchine e pomodori? Ma immaginiamo la flex security danese, in cui non ci sono gli stessi diritti che in Francia e in Italia sul lavoro. Riflesso, le persone che in Danimarca che sì, sanno che in quel posto non si rispettano i diritti dei lavoratori, non ci vanno a comprare. Bene, c'è più coscienza.
Bene, bene, mettici una pezza adesso, Mauri. Allora, attenzione, è online il nuovo shop di Radio Rock, un sito totalmente rinnovato dove potrete acquistare i gadget di Radio Rock, magliette, tazze, cover per smartphone, bag. Attenzione, ci sono i prodotti con sconti speciali ad edizione addirittura limitata con logo celebrativo dei 40 anni suonati. Trovi bellissimo tutto su radiorock.it/shop. Radio Rock, appunto, è 40 anni suonati. Noi mandiamo i Franz Ferdinand e poi torniamo fra poco. Sarà battaglia dalle ore 9 con Emiliano Rubi qua in studio, ragazzi. Ne vedremo delle belle, ne ascolteremo veramente delle belle. Attenzione, non mancate. Intanto 3899 106 600 a vostra disposizione. WhatsApp, Telegram, Franz Ferdinand. Radio Rock Podcast. E allora, Wasted con Iops. Oggi, ma ieri c'è un tizio che mi ha detto, una persona che mi ha detto: oh, ci fa pure quello di sinistra. Oggi sarò l'unico di sinistra in questo studio, perché arriverà anche Emiliano Rubi, quindi si sposterà ancora più a destra il baricentro della trasmissione, e sarò l'unico a difendere i diritti di questi ragazzi che protestano per il clima, sì, perché dobbiamo fare
dei modaioli che si fanno le foto con i...
Mamma mia, io sto con te però,
cioè, con me? Siamo in due, sì, siamo in due, ancora barricade. Allora, attenzione, potete passare Aces High dei Maiden. Non so se ho fatto in tempo in realtà per questo messaggio che mi arrivava.
È un bel messaggio.
Allora, per fare un grande in bocca al lupo ai miei ragazzi della quinta dell'ITIS Giovanni XXIII, che oggi affrontano la seconda prova d'esame, fu la canzone... Forse non l'ho fatto in tempo e chiedo scusa, ma siete veramente tantissimi. Fu la canzone che tanti anni fa mi accompagnò mentre andavo a fare la maturità e portò bene il prof di biochimica, grande.
Bravo.
Allora, che poi la colpa non è la nostra, non è dell'Europa che ha soggiogato le colonie, con le colonie in intera Africa per i propri interessi economici, sfruttandola. In gran parte sì, tra l'altro è anche colpa, no? Cioè, noi abbiamo sfruttato quei paesi, abbiamo creato, perché diciamoci la verità, sì, quei paesi pagano l'inquinamento climatico, infatti, che noi abbiamo creato, l'impoverimento che noi abbiamo creato in gran parte, e poi dopo vengono qua perché cercano una vita migliore e non ci sta bene, che devono tornare al paese loro.
Qualcuno dovrebbe spiegarlo anche a Le Pen e la politica che sta facendo in Francia, quando la Francia è stata una delle nazioni...
Io penso che Le Pen lo sappia bene e che semplicemente sfrutta il facile consenso da parte delle persone che amano sentirsi dire che la colpa è di qualcun altro e che il nemico è qualcun altro.
Io invece penso che sia panico da una presa di coscienza. Cioè, è innegabile, noi potremmo decidere quello che vogliamo, ma la storia e l'evoluzione del mondo sta andando da un'altra parte che non ci comprende, e questo processo sarà inarrestabile. Cioè, noi potremmo fare quello che vogliamo, saremo sostituiti. Questo grande panico in persone come Le Pen o chi professa quella roba fa sì che scatti una sorta di proteggiamoci ora, se no ci spazzeranno via. Ecco, la notizia è che saremo spazzati via dal nuovo che avanza.
Allora, è una polvere di mais totalmente lavabile per non intaccare le pietre, sì, lo abbiamo già detto, lo ribadiremo ancora. Dunque, c'è invece chi mi dice, sto leggendo questo libro molto interessante, edito dal Saggiatore con la prefazione di Extinction Rebellion, siamo ancora in tempo, come una nuova economia può salvare il pianeta, di Jason Hickel, appunto edito dal Saggiatore, che un nostro amico o una nostra amica ci consiglia. Vediamo ancora chi c'è, dai, 3899 106 600, vai.
Ecco, adesso io mi aspetto Gigi Bilancioni che fa Gio Bastianic dicendo:
chi è sta signora anziana?
Provalo!
Chi è sta signora anziana? Vabbè, Putin e Kim sembrano due amici che parlano della vita in un film americano dentro quella macchina. Mancano due birrette rigorosamente stappate con le mani, ci scrivono.
Birrette.
Il coreano dice Putin, chi m'ha portato? Molto bella, molto bella, molto bella. Ma no, è solo l'ultima puntata del Trono di Spade. È vero, l'italiano la spazzatura non la butta all'angolo della strada, va direttamente nei boschi e in campagna, frigoriferi, divani, sedie, eccetera.
Guarda, la butta anche all'angolo della strada, perché non credo sia capitato... cioè che almeno una volta vi sia capitato di vedere, che ne so, un letto, una roba vicino ai secchioni, quindi in realtà lo facciamo tutti.
Allora, voglio dire anche un'altra cosa molto importante. Allora, se in India, un amico ci scrive, se in India metti la spazzatura davanti alla porta di casa e lo fai anche qui in Italia, hai il diritto di morire? Potete dire all'ascoltatore che ha mandato questo messaggio di amputarsi un braccio e apporlo nell'orifizio che più gli aggrada? Ancora 3899 106 600 per voi. Buongiorno. Vai, sentiamo. Buongiorno.
Quello che penso io è che comunque questi braccianti, lavoratori agricoli, non è che lavorano in scantinati nascosti che vanno scoperti dopo mesi di indagine, cioè lavorano all'aria aperta, quindi non capisco come mai non è possibile effettuare i controlli e accertarsi delle situazioni in cui lavorano questi. Ma sembra veramente assurdo, cioè bene. Evidentemente non c'è l'interesse bene, bene, bene. A fare.
Allora, voglio salutare il nostro amico Tiziano che ci segue sempre da Tel Aviv, che mi dice che i nostri commenti ridicolizzanti in una situazione drammatica non aiutano nessuno e non fanno ridere nessuno. A me, io credo che faccia ridere per non piangere in realtà quello che dice Netanyahu, purtroppo. Poi so che tantissime persone che vivono, così come è sbagliatissimo prendersela con gli ebrei in generale, che poi magari molti ebrei sono antisionisti, sono anti-Israele, quindi
manifestano contro Netanyahu.
No, sono anti-Israele proprio, cioè non sono israeliani, capito? Sì. Ci sono degli ebrei che vivono in America che non sono israeliani. Poi all'interno, come dici tu invece, all'interno degli israeliani ci sono tantissimi israeliani che non sono per questo governo, quindi... voglio dire, e che criticano fortemente la politica. Io trovo che sia ridicolo quello che è proprio, bravo Tiziano, è proprio il caso di dirlo, trovo che sia ridicola questa roba qua sostenuta, per non dire vergognosa, per non dire altro, perché ci sarebbe da incazzarsi poi in realtà, ci sarebbe da usare parole molto più forti di quelle che ho usato, però poi naturalmente noi siamo qua, se tu vuoi, al di là del fatto di dirci che non aiutano nessuno, non è che c'ho la pretesa di aiutare qualcuno, per carità, ci mancherebbe altro, dici tu quello che pensi e riportaci le tue opinioni, le tue impressioni.
No, per esempio, sarebbe bello sentire lui, no?
No, ma lui l'abbiamo già sentito, è intervenuto più volte. Se vuole può dirci la sua su tutto, perché ragazzi, noi diciamo una cosa, tra l'altro spesso non siamo in accordo manco noi tre e litighiamo in diretta genuinamente sulle cose che pensiamo. Qualora siamo in accordo, se voi siete in disaccordo, avete la ampia possibilità di parlare, di dire quello che volete. Perciò Tiziano, se non sei d'accordo con quello che abbiamo detto, argomenta, dici quello che vuoi, manda un vocale, manda un messaggio e noi leggiamo quello che tu dici. Però sinceramente io trovo che sia ridicolo, ridicolo sostenere che a fronte di 40.000 persone massacrate, Tiziano, lui possa dire il rapporto è al 50%, cioè vuol dire che 20.000 erano bambini, abbiamo detto, e gli altri erano terroristi di Hamas, e gli altri 20.000, cioè, cioè si può sostenere senza ridere una cosa del
e
genere?
E se anche fosse, e non è, e se comunque... anche fosse, vuol dire che tu per ammazzare 20.000 terroristi pericolosissimi hai comunque deciso di sacrificare 20.000 civili.
E poi c'è, uno deve avere questo atteggiamento, no, Tiziano, in cui dice sembra che, no, le sorti del dei paesi di quella terra e di tutta la terra che Israele si è presa nel tempo e di tutto quello che c'è intorno lo deve decidere Netanyahu. Questo secondo me è un atteggiamento molto aggressivo, atteggiamento molto arrogante, cioè il fatto di dire no, va, vediamo sullo stato palestinese, innanzitutto deve essere così, ma ragazzi, ma mica lo dici di te, cioè nel senso ci sarà, poi dall'altro abbiamo fatto, ci sta l'ONU, ragazzi dobbiamo in qualche modo, ci devono essere degli organi, sì, anche
dovrebbe
di garanzia,
arginata questa
cosa, che dicano qualcosa di questo genere, cioè che poi lui si metta sullo stesso piano di Churchill, come fa in queste interviste, dice ah, nessuno avrebbe portato Churchill sul banco degli imputati insieme ad Hitler, ragazzi, no. Ma questo è ridicolo, Tiziano, questo è ridicolo, cazzo, cioè, è ridicolo,
ridicolo.
Sì. È ridicolo, non siamo noi ridicolizzati, è lui che dice delle cose che che sono ridicole, vergognose e nel, cioè, se vogliamo, nella migliore dei casi possiamo dire che
noi
che
ci siamo solo intonati a una cosa. A parte questo, poi Tiziano, tu se ci segui sempre sai anche che noi questo argomento l'abbiamo affrontato più volte e lo abbiamo affrontato da ogni punto di vista, quindi credo che scrivere anche questo significa anche in qualche modo non dare un giusto, tu non dai il giusto valore a questa situazione.
Ma io penso, tra l'altro, magari mi sbaglio, però penso tra l'altro che chi, paradossalmente, chi è lì, chi è dentro in Israele, che è più vicino, quindi dovrebbe essere più informato,
lo capisco,
paradossalmente è meno informato,
certo,
cioè nel senso che
ma è anche più coinvolto, per cui è pure
no, Maurizio, non è che è più
proprio
coinvolto,
meno
è esattamente
informato.
Il contrario, è meno coinvolto, cioè non è allora io ci sono stato, io sai l'idea che ho avuto quando sono in Israele, posto bellissimo, Tel Aviv è meravigliosa, io ho avuto l'impressione però che quella roba lì non esistesse, bravo, una bolla,
ci fosse
roba
meno lì coscienza,
non esiste,
no,
zero,
non,
cioè, non ci fosse proprio,
immagina anche come vengono, cioè, filtrate le notizie internamente,
quella
immagina,
roba lì viene adesso chiaramente è molto più difficile perché stanno in guerra,
certo,
però viene completamente rimossa dall'agenda del di, tranne qualche giornale che fa il suo lavoro dal mio punto di vista, come più 972, come Arez, che dicono ragazzi guardate che c'è una situazione lì, perché se no per il resto tu puoi anche non accorgertene. Io stavo su una macchina con targa israeliana e passavo nei posti di blocco, nessuno mi fermava, niente, come poi ci saranno gente che faceva la fila sotto al sole, ma tu manco li vedi se vuoi, tu se vuoi quelle persone lì manco le vedi, quelle situazioni lì, quelle storie lì manco le, perché? Perché fa comodo pensare che siamo tutti terroristi, sì, che siano tutti, e quindi io credo che avvenga questo, Tiziano, purtroppo spesso a Tel Aviv. Poi se in nome di quello che è successo il 7 ottobre, che ripeto poi è anche inseribile in un contesto di violenze che dura da tanti anni e che è ovviamente deprecabile, bisogna poi massacrare un'intera
un intero
popolazione
popolo.
Secondo me è una follia, è una follia. Poi se vogliamo come dire, difendere questo atteggiamento, lo Stato palestinese non esiste, punto e basta, allora non esisterà perché ho deciso io così, e vabbè, allora per me è ridicolo. Va bene, andiamo avanti, vai, sentiamo 3899 106 600.
Chi è avec nous ou avec l'air?
Allora, no, che non si possono fare i controlli nel 2024, far ridere, hanno scoperto abusi edilizi facendo volare droni e confrontando le immagini, posso fare lo stesso per i campi, manca la volontà politica, punto. Fra l'altro vi leggo questo: per 90 minuti col braccio staccato, morto l'operaio scaricato dal padrone, si era ferito lavorando in nero, messo su un furgone, lasciato in strada, indagato il proprietario dell'azienda, l'accusa è di omicidio colposo. Attenzione, la moglie Sony, e ora che faccio? L'Italia non è un paese buono, la testimonianza della donna ci ha preso, questo imprenditore indagato, Antonello Lovato, 37 anni, anche i nostri telefonini per impedire che chiedessimo aiuto. Si parla di 230.000 lavoratori in nero, ovviamente questo lavoratore era in nero, 230.000 sarebbero nell'agricoltura secondo le stime Istat 2021, riportate nel sesto rapporto agromafia e caporalato, perché si tratta proprio di questo, di un'agromafia. Le lavoratrici in condizioni di irregolarità in quello che viene definito settore primario sono 55.000, spesso le donne sono anche vittime di sfruttamento retributivo perché pagate meno degli uomini, e sfruttamento sessuale perché in molti casi, in troppi casi, abusate dai datori di lavoro. E la percentuale di irregolari nelle aziende agricole della Puglia, aziende agricole Puglia, Sicilia, Campania, Calabria e Lazio sono il 40%, cioè il 40% di lavoratori, quasi la metà, sono in queste regioni che ho detto, sono irregolari. Quindi questa è la situazione. Ci fermiamo per il Super Classico.
Radio Rock Super Classico. Radio Rock Podcast.
Joy Division con Love Will Tear Us Apart. Allora, Radio Rock apre la propria serie per una mostra fotografica celebrativa sui suoi 40 anni di attività, un percorso fra foto e memorabilia per ripercorrere i momenti più emozionanti finora condivisi con tutti e tutte voi, fino al 30 settembre nella sede di Radio Rock in via Rodolfo Gabriele di Montevecchio 4 in zona Portonaccio, aperta lunedì e martedì dalle 15 alle 18 solo tramite prenotazione all'indirizzo prenotazionimostra@radiorock.it. Radio Rock 40 anni suonati. Allora vediamo un po' chi c'è. Allora vediamo un attimo. Ecco perché dunque buongiorno ragazzi, buongiorno. In merito alla canzone di Bello Figo, vi dico una cosa che mi sta succedendo da un po', 12 anni. Mio padre è venuto a mancare e la compagna mi occupa casa senza titolo. Questa è una storia assurda. Tremenda. E tu hai fatto qualcosa, Beggio, di sì. Ecco perché mi è venuto da ridere sentendo la canzone di Bello Figo. La immagino che mi balla dentro cantando Non pago affitto. Situazione assurda, veramente incredibile. Però questo dipende un pochino dalla... devo dire la lentezza della nostra burocrazia in taluni casi. Vediamo un po' alla prima lezione. Ah, qui c'è, aspetta, dobbiamo fare
il diario,
il diario del nostro Simone. Io mi scordo sempre qual era la base. Questa
don, 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 no, don, no, don, no, no, è ton don 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 don.
Questa.
Quello è lo squalo, questa. È questo.
No, c'è la prima lezione del mago Sylvain è: la violenza non è una virtù, bravissimo, ma una qualità.
No.
Ho detto di no.
Ho detto di no. Oi oi Mauri, cosa intenderà il grande illusionista con questa lapidaria sentenza tanto ermetica quanto vergognosa? Mauri, vergognati, che sossura. Esercizi alle carte sono insinuanti e bizzarri. Mago Sylvain canta per quasi 4 ore al giorno un oscuro brano francese che collega alla sua saudage legata a una gioventù brasiliana ormai dimenticata. Mauri mio, quanta disperazione leggo negli occhi di quest'uomo evanescente ed etereo. Mi ha parlato a lungo del rock show e mi ha detto che lo ascolta sempre, oi oi Mauri, però non tollera il dover sentire istemmiare quel Mauri lì, anche se io ho preso le tue difese perché so cosa c'è dietro la scorzatura dei tuoi muretti a secco. Ho visto oltre le spine delle tue rose Adelaide e d'Orléans. Io so cosa c'è dietro l'animo di quel giovane ragazzo diplomato all'agrario. Oi oi, Mauri, coraggio. Allora, senti una cosa, hai visto la serie che ha consigliato questo nostro amico, che tu devi vederla?
The Boys?
No, che The Boys? Lui ha consigliato Transparent, no?
La serie. Sto vedendo The Boys.
Jeffrey Dahmer, quello di Arrested Development, che fa papà di famiglia.
Vedrò
trans.
Anche quella, sì.
Trans.
Dai, sì, già l'ho visionata.
Allora, Alessandra vi dice, l'età degli A che stai elencando, no, veramente era su un articolo di ieri del Post. Mentre le dici sono già risolte. Quanto ci mettono a far riconoscere gli accenti, secondo te? Mezza giornata? Anche perché li A... si sistema da sola. Sì, è vero che si sistema da sola, però non è così veloce. Insomma, c'è anche un po'. Dunque, veramente per quanto riguarda il capitalismo, ho la vaga impressione che già valga tutto. Ci scrive. Cosa fanno? Mi mandano. Attenzione, mi mandano un pornazzo qui. Che roba è? Ah, no, non è un pornazzo.
Non aprire, è pieno di virus.
No, era un. Sai che quando vedo X adesso, no? Prima si chiama X, Twitter, no? Ora si chiama X. Mi mandano il link di X.
Hai subito
mi sembra
paura,
un pornazzo a me, mi sembra. Cioè, non è un pornazzo, è la casa di. La sede di Casa Pound. Hanno sgomberato la sede di Casa Pound? No.
Ma no.
Vai, sentiamo ancora, vai.
Aveva ragione Cremaschi da Parenzo, la ghigliottina.
Bene, allora il problema di immondizia infatti è notoriamente colpa degli indiani, sì, tra le altre cose. Dunque, invece Nicola ci scrive, cari tutti, a parte il fatto che io ho fatto l'emigrato per 15 anni da italiano, napoletano, e ho scoperto quali sono le cose apprezzate dagli italiani all'estero, e qual è la considerazione che gli altri hanno della reazione italiana. Nazione che ieri ha ucciso i propri valori costituzionali passando la legge sull'autonomia differenziata, pure di questo dovremmo parlare, e confermando lo status di colonia interna del Sud Italia, del centro, Lazio incluso, che non ha ancora realizzato che Roma è solo terra di conquista per i potentati del nord, da quando Vittorio Emanuele, quello che al Quirinale aveva i menu in francese perché l'italiano lo conosceva poco, vinse la propria combriccola massonica di potere ramificando tramite le logge del Sud Italia un sistema di controllo parallelo del territorio e dell'economia. Va bene, questo è Nicola. Sono in causa, pago lì, questa cosa assurda, lei è proprietaria di casa, paga l'IMU e non riesce ad entrare in casa.
Lui paga l'IMU.
Lei paga l'IMU.
Ah, lei
è una nostra ascoltatrice.
Ah, una nostra ascoltatrice.
Che paga l'IMU per la casa ereditata dal papà e che non riesce, di cui non riesce a beneficiare perché è occupata. E vabbè, è un'intervista al datore di lavoro a Latina. E dov'è questa intervista?
Sì, se tu apri il
hanno
file,
sgomberato la
realtà,
sede casa. Ok. Allora, aspetta un secondo.
Parla di una leggerezza commessa dal bracciante che è costata cara a tutti, dimenticando che poi il figlio del signore intervistato.
Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa. Questo signore lavorava in nero, e tanto per cominciare, non si può. Tanto per cominciare. Secondo, ci sono, al di là delle leggerezze, ci sono delle garanzie di sicurezza che devono essere rispettate, e l'indagine verificherà se sono state rispettate o meno. Terza cosa, tu una persona che sta così lo porti, non è che sequestri i telefoni, lo porti.
Guarda, rifacciamo il gioco
subito.
E diamo l'avvocato del diavolo, diamo ragione a lui. Leggerezza è tutta colpa di un comportamento errato sul posto di lavoro. Detto questo, la parte successiva, cioè il non trasporto in ospedale ma abbandonato a casa con un braccio mozzato dentro una cassetta.
Quello che ho appena detto. Partiamo
il sequestro dei telefoni.
Allora, l'ho detto un secondo fa, partiamo dal fatto che lavora in nero. partiamo dal fatto che bisogna vedere se sono stati rispettati gli standard di sicurezza e poi proseguiamo col fatto che una persona che si fa male la porti alle prime cure subito, istantanee, e non sequestri né telefoni né altro. Se va bene, comunque il fatto che non faccia passare gli aiuti la dice lunga. Qui si parla sempre di Netanyahu. Il rapporto criminale prima del 7 ottobre era 1 a 22, prima un israeliano, 22 palestinesi. Fabio, la verità è che di queste persone non gliene frega un cazzo a nessuno. Bisognerebbe specificare qua, stiamo parlando, perché è interessante, no? Dei migranti, dei poveri, dei poveracci, dei palestinesi, perché tanto qua possiamo aggiungere anche altre categorie di persone, noi compresi, che ne parliamo, e tra qualche giorno ce ne scorderemo fino al prossimo morto, ci scrivono.
Ma se lo fanno le ditte con i contratti regolari, che se te fai male un taglio, che ti dicono non di che ti sei fatto male al lavoro, figuriamoci con gli immigrati irregolari e
in nero. Sì, sono d'accordo, Angelo, poi ci sono diversi livelli di gravità, chiaramente, nel senso che non è tutto uguale. E comunque, se una cosa è illecita e va perseguita, giustamente. Poi rimane il fatto che qui siamo di fronte a una serie, evidentemente, di gravissimi errori di cui bisognerà rispondere. Radio Rock Podcast. C'è una bella e preziosa intervista invece sempre su Repubblica, non a Netanyahu. Buongiorno Emiliano Rubi intanto. Ma a, lo conosci lo scrittore Fernando Aramburu, che con questo nome lo dice sardo, non è sardo ma è basco. Ha scritto un libro qualche anno fa meraviglioso, di cui si è molto parlato, si chiama Patria. Un romanzo molto molto bello, se non l'avete letto vi consiglio assolutamente di leggerlo, è un libro bellissimo, Patria di Fernando Aramburu, che pubblica, di cui Repubblica pubblica una, questa mattina un'intervista, pagina 29, dice andare oltre le identità, molto interessante, dopo magari leggiamo qualche straccio. Intanto però, dunque, vediamo un attimo, io voglio andare a trovare questo amico Alessandro, la fattoria Miani, qui come si chiama? La fattoria, questo è nostro amico, con i bambini. Oh, ma ci inviti? Paghiamo, è quello che c'è da pagare. Scusa Alessandro, io voglio venire lì da te, ma come si fa a venire lì? È bellissimo, un posto meraviglioso. Molto molto bello, vabbè, insomma, ci darai delle indicazioni, con area giochi per bimbi, insomma, molto molto figo. Senti, intanto, dunque, sono incappato, scrive un altro amico, in un post su Facebook dove parlavano del primo live fatto da un robot. Mi è sfuggito, volevo capire se fosse una cazzata. Potete indagare con i vostri mezzi? Vai, i nostri mezzi sono Maurizio Maniconi. Vai, Mauri.
Gira questo post su Facebook. Non so se sia vero, effettivamente. Sì, no, ho visto il post anch'io. L'ho
Hai
letto.
Indagato?
L'ho
su
letto.
Questa cosa?
No, non ho indagato perché non me ne fregavo un cazzo. Però
te lo chiede
però,
un amico, scusa, però, indaga, sì. No?
Anche perché ho letto che questo robot si baserebbe su una serie di chip M3 di Apple. Quindi diciamo probabilmente non è proprio l'ultimissima l'ultimissimo ritrovato. Da quello che ho capito, questo qua ha fatto un concerto
In Corea del Sud, un robot umanoide è direttore d'orchestra, e qui c'è il video.
Hai trovato subito, Mauri.
L'orchestra, il maestro
bravo
R6.
bravo Mauri. Allora attenzione, vediamo un attimo. Allora, nostro amico Tiziano da Tel Aviv ci risponde, e noi abbiamo detto, ragazzi, noi diamo ampio margine di risposta e di dialogo con noi, figuriamoci, discutiamo noi tre, noi quattro, quando ci sta Emiliano, Boris, la nostra Martina Caron, discutiamo, quindi per carità, parliamone. No, lui dice, date troppo valore ad un primo ministro che è con l'acqua alla gola parlando di politica interna. E infatti stavamo proprio giudicando quello, il modo in cui Netanyahu si è posto in questa intervista su Repubblica. L'hai letta, Emiliano?
Sì, l'ho letta. Il problema grosso è che ha ragione, che è con l'acqua alla gola, ma in questo momento è con l'acqua alla gola non tanto per le proteste diciamo del popolo, che comunque spesso è contrario, diciamo, a quello che sta facendo Netanyahu, ma con l'acqua alla gola più che altro per l'estrema destra interna che sta creando parecchi problemi.
Diciamo, quindi è tra due fuochi,
quindi diciamo probabilmente non è proprio una situazione.
Lui dice
così:
è come se deste valore ad ogni sparata di Salvini, Trump o Le Pen. Veramente lo facciamo qua, sottolineiamo ogni cazzata che dice Salvini,
però,
che dice però, Trump, che dice Le Pen, che
Salvini
dice,
per fortuna adesso dice conta, conta poco, sì, veramente il giusto, e per fortuna
conta poco, anche se l'autonomia differenziata l'ha fatta approvare
questa destra, gliel'ha fatta approvare la Meloni, perché sennò gli mancavano i voti.
Quindi voglio dire, e quindi io tanto poco non lo so. Io sono per le elezioni subito, e lo ero anche prima del 7 ottobre. Nonostante sia difficile per me, io continuo ad ascoltarvi e non vi ho mai sentito condannare Hamas, quindi penso che ci ascolti non tantissimo, perché l'abbiamo fatto più volte, o spendervi per gli ostaggi, così come non vi ho mai sentito contare i morti di altre guerre, e anche qua ci ascolti poco perché lo facciamo in continuazione.
Ma scusa, perdone, ma poi prego. Cosa significa spendersi per gli ostaggi? Cioè, sì, nel senso che dovremmo fare, Emilio fa un appello, liberate gli ostaggi, ai microfoni Radio Rock, così Hamas dice, beh, se ha detto Emilio.
No, aspetta, cioè, ma che significa? Beh, oddio, Hamas mi ascolta. No, che poi devo dire una cosa, scusa, se c'è qualcosa che possiamo fare e che c'era sfuggito, ce lo suggerisca lui. Io una generica spendervi per gli ostaggi, così secondo me non vuol dire nulla. Se c'è qualcosa di concreto che possiamo fare, diccelo, io ne dubito francamente.
Non
però
credo che noi possiamo liberare qualcuno, purtroppo.
Però sarebbe bello se noi avessimo il potere di liberare qualcuno.
Posso dire pure una cosa?
Aspetta, finisco di leggere il messaggio, sì. No, se no altrimenti chi vuole veramente informarsi qui lo fa. Al giorno d'oggi i canali di informazione sono molti, è anche vero che in tanti evitano le notizie perché vorrebbero solo vivere una vita normale, ma è evidente che in Medio Oriente è un concetto molto relativo. Beh sì, Tiziano, anche i palestinesi che stanno a Gaza vorrebbero vivere una vita normale, sì, però invece sono colpiti ogni giorno,
diciamo,
dalle
che
bombe.
Vivono una vita assai meno normale, ecco, di tutti coloro che vivono a Tel Aviv in questo momento, no?
Questo non c'è alcun dubbio, non c'è alcun dubbio. È evidente che in Medio Oriente è un concetto molto relativo. Voi da italiani cattolici come me, io non sono cattolico, ma insomma, vabbè, diciamo che non vi rendete conto di cosa sia l'odio contro gli ebrei in quanto tali. Va bene.
Io credo che veramente tirare fuori l'antisemitismo in questo momento riguardo questa situazione sia veramente uno di quei concetti capziosi che non porta a nessuna parte, perché veramente, ragazzi, l'antisemitismo in questo momento mettiamolo fuori dal tavolo, perché purtroppo esiste, ci sono informazioni antisemite, ci sono.
Scusa, mi pare di capire che lui sia, tra l'altro, da come aveva impostato il discorso, sia in disaccordo con Netanyahu, no? Allora quindi tu capirai che di fronte a un'azione che è, amico mio Tiziano, indifendibile da parte di Netanyahu, l'unica carta che lui si può giocare è quella di dire: dobbiamo farlo perché chi ci critica è antisemita. Ragazzi, però così, come dire, giochi facili,
io
nel
mi
senso
chiedo,
che
ma
è un modo corretto di porre la questione.
Davvero credete che chiunque in questo momento stia criticando quello che sta facendo Israele sia antisemita? Cioè, nel senso, sia uno che pensa che gli ebrei debbano scomparire? Sul serio?
E se qualcuno si è dimenticato degli ostaggi, Tiziano, si deve soprattutto alla politica di Netanyahu, che ha fatto sì che
quella cosa proprio diventasse, sparisse dai radar.
E ha dato,
no?
Talmente tanto
perché
oltre,
a fronte di 40.000 morti, ragazzi, 700 ostaggi, purtroppo diventano
a questo
brutto
punto,
ma meno importanti.
A questo punto ditemelo voi, no? Ditemelo voi. Qual è, dimmelo tu, Tiziano, qual è il limite di orrore che una persona può superare affinché si accantoni questo fatto, cioè non gli si risponda in un modo che poi lui dice che è antisemita, cioè capito? Voglio dire, cioè, quanto oltre devi andare per poi poter dire che l'antisemitismo non c'entra più, ma sto criticando un'azione, perché sennò ogni cosa che faccio, ogni cosa che io non la posso, non sono libero di criticarla perché diventa antisemita.
E poi che
ma
significa,
come si fa?
Date troppa importanza. Noi diamo importanza a un primo ministro che sta prendendo delle decisioni, per cui è l'importanza che ha, non è che noi gliela diamo.
Ma qui stiamo parlando di decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di persone che hanno perso la propria casa e che sono dovute andare un'altra parte. Ma cioè, date troppa importanza, ma di che vorresti parlare?
Va bene, lui dice: no, ragazzi, gli ebrei circondati da arabi. Però Tiziano, gli ebrei sono in tutto il mondo. Un amico ci scriveva: tutto il mondo ce l'ha, come mai tutto il mondo ce l'ha con Israele, ma non con gli ebrei. Cioè, nel senso, poi attenzione: non è che non esista l'antisemitismo, l'antisemitismo esiste. Però rispetto alla risposta che c'è stata da parte di tutti il mondo e da parte di persone anche che non si erano mai occupate, forse colpevolmente, di queste questioni, ma non si può pensare che siamo tutti antisemiti, ragazzi, perché un esame di coscienza un minimo.
No, io personalmente ho anche una storia personale che dovrebbe dimostrare che l'antisemitismo non mi appartiene in nessun modo, proprio veramente in nessuna maniera, ma credo tutti quanti qui dentro. Quindi da quel punto di vista accusare qualcuno di antisemitismo in questo contesto è davvero stupido, è davvero stupido.
Va bene, allora facciamo una cosa, mandiamo una canzone e poi torniamo e parliamo magari di altro, se volete continuare parliamo di questo, insomma. Però c'è una notizia Così mi stuzzica un po'
l'appetito
discuterne con il nostro
Emiliano Rubi. Parlare di The Boys e fare un sacco di spoiler, vero?
The Boys no, non l'ho mai non l'ho vista manco una puntata della, manco della prima serie zero della prima stagione
vergogna te lo dico in diretta
allora ieri mi hanno convinto a vederla ho iniziato a vederla tu vieni e fai spoiler ti uccido
sto vedendo The Americans tra l'altro zitti tutti che sono solo la quarta puntata e tra l'altro siccome io sto imparando anche il russo devo dire che è un bel c'è parecchio russo dentro
è un
bel esercizio allora l'amico di Tel Aviv che dà peso al comportamento Carlotta dice l'amico di Tel Aviv che peso dà al comportamento dell'esercito israeliano e degli israeliani in tutto il mondo che chiedono la distruzione di Gaza va bene dai mandiamo dai su mandiamo amici Rebellion i Linkin Park insieme a Daron Malakian che si è incazzato l'altro giorno dal palco e dice tutti pro Gaza ma degli armeni non gliene frega un cazzo a nessuno ci riascoltiamo insieme con Rebellion Radio Rock Podcast Rebellion i Linkin Park ho la lite Birzì Ramazzotti al ristorante no? Secondo voi non è un po' la fine della nostra storia della nostra vita per certi versi Alessandro
oddio non è la nostra vita
non è la fine di un mondo fatto di no?
Addirittura
cioè come se si separano mamma
e
papà
è un sogno tipo un sogno che
è come,
si infrange
Maurizio la lite dove cazzo sei andato scusa non ho capito ho capito Maurizio devi fare proprio adesso ho detto mille volte falla qua per terra no? Dai su allora io dico una cosa la lite no? Virzì Ramazzotti no? Eros Ramazzotti che
no,
ha litigato
no Micaela no?
Ah, pensavo che fosse
la violenza.
No, la violenza è un valore, non è un valore, era qualità.
Sono volati piatti. No. Sono volati piatti. Il 118.
Allora, tutto questo è accaduto quando? È accaduto ieri dove in un ristorante di romano di cui non faremo il nome
Piazza
naturalmente,
Albania.
Piazza Albania, ma non diremo di più, e cosa è successo? Un delirio, signori, un delirio. Ma non entreremo, non ficcheremo il naso in faccende che non ci riguardano. Quello che però diremo è cosa, Maurizio? Che questa lite è un po' un film, sono i titoli di coda della nostra vita. Secondo me
è la loro forse
no, della nostra storia Maurizio, della nostra
perché
vita
della
del
nostra...
No, beh perché è un po' come quando muoiono mamma e papà no?
Oddio, non le metterei proprio sullo
cioè,
stessissimo
piano io ho soffatto di più quando sei lasciato
dire,
Albania
finisce
Romina
finisce un'epoca dai
Paolo
un'epoca,
guarda
dai,
qua come titolo la Repubblica scusa Paolo Micaela e i titoli di coda del film che è la nostra vita
ma non ce ne
ragazzi
frega
loro,
cazzo,
non ce ne frega un cazzo
Repubblica oggi oggi
bombe oggi ragazzi bombe cioè bombe nel senso buono Netanyahu quindi intervista Netanyahu poi abbiamo Aramburu e poi abbiamo addirittura la lite Ramazzotti no di Eros Ramazzotti con Ramazzotti con Virzì lite al ristorante aspetta che c'ho un messaggio di Virzì
io se uno poi non compra il giornale a questo punto è colpa sua cioè
allora,
dai
non è Virzì. No pensavo era un messaggio di Virzì che invece non era Virzì era un altro allora attenzione signori questo lite Virzì non è un po' la fine di tutto
no
cioè
ma
è
no,
spartiacque no, no? No. C'è cioè, un prima e un dopo
sono d'accordo finisce un'epoca un po' tipo il muro di Berlino
bravo
scusate allora quando si sono lasciati Albania e Romina voi che avete fatto
oh senti io mi ricordo
cioè siete andati a Lourdes che
senti
avete
io mi ricordo una cosa bravo Emiliano Rubi io mi ricordo una cosa come se fosse oggi 9 che era non mi ricordo che giorno era 9 9 novembre 1989 io ero qua in diretta e ho detto la mattina ho detto signori 89, è caduto
il muro
di Berlino e è un momento epocale tutti qua ma che epocale che cazzo ci frega poi anni dopo 2001 11 settembre 2001 ero qui in diretta
ma tu eri piccolo
ero qui in diretta che piccolo amori io mi porto bene ero qui in diretta e ho detto signori le torri gemelle sono cadute è un momento spartiacque bocco. Ma che cazzo ci frega a noi delle torri gemelle
che cazzo ci frega dai
diversi messaggi ma che cazzo Emiliano Rubi Tirocchi Panico ma che cazzo ci frega poi adesso
io
dico
piangevo.
Signori Virzì Ramazzotti sono presi a pugni nel ristorante è un momento epocale e di spartiacque della nostra vita è la fine dell'umanità per come la conosciamo
addirittura
e allora voglio una cosa incredibile ma andate a far fottere allora,
possiamo dire che comunque ne usciremo migliori
beh ragazzi
sì,
anche
sì,
perché
sì.
Anche perché peggiori è difficile peggiori
imparare,
è
cioè,
difficile
cosa ci insegna questa storia
il peggio non c'è mai fine
manca la formazione sul luogo di lavoro da dare ai lavoratori, ma lavorando il nero. Gli strumenti ci sono, ma non vengono utilizzati per quanto riguarda il lavoro. Attenzione.
Buonasera ragazzi, io ritorno a casa dopo un allenamento di pallavolo intensivo e a proposito di bestemmie, c'era l'allenatore a casa parlando di bestemmie. Nostro che a un certo punto ha tirato il bestemmione perché lui ha iniziato a dire occhio palla, cioè c'era una palla che rotolava e quindi rischiavamo di inciampare.
Occhio palla è una bestemmia.
Quando lui dice occhio palla, devono fermare tutti.
Ma occhio, aspetta, sei il terzo occhio di Snu, forse è una bestemmia.
È una bestemmia.
Occhio palla, che bestemmia? Oppure Dio palla, che ne so.
No, lui prima ha estemiato e poi ha iniziato a dire occhio palla, occhio palla, occhio palla, occhio palla.
È come
manco l'ha letto.
È bello perché questa storia ci sta proprio perfetta in questo momento. Era proprio
adatta. Ma che bestemmia è?
Non è una bestemmia. Quando tu sei stressato, se dici a te stesso occhio palla, occhio palla, occhio palla, occhio palla, occhio palla,
tipo manco l'ha letto.
Bravo, manca un lato a letto.
Ionico.
Che cazzo c'entra l'occhio palla?
Dillo. L'occhio palla. Lui ha fatto occhio palla, occhio palla, occhio palla. Ma l'ha presa, porco. Capito? Così
no, 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 secondo me era. Lui dice occhio palla perché è tipo sciogli lingua.
Occhio palla, occhio palla. Ma che c'entra che la bestemmia, non ho capito.
Ma vatti a fare i tuoi, cioè,
bestemmia, non lo so.
Che vuoi fare i tuoi? Ignorante.
Allora, ricordiamo a Tiziano che non si tratta di essere ebrei, ma di sionismo, che è ben diverso. Ciao belli Pasqua. Ma poi uno potrebbe, adesso io ribadisco sto concetto. Uno potrebbe anche essere sionista, no? E dire io voglio uno stato per gli ebrei. E senza però essere necessariamente.
Beh, no, il sionismo comunque in ogni caso prevede che comunque Israele, i confini di Israele non siano quelli attuali, è molto più grande.
Molto bene, molto bene. Allora noi diciamo, vogliamo Israele, però non vogliamo i confini più grandi, vogliamo i confini attuali, anzi magari lasciamo anche qualche terra che non era la nostra e torniamo, perché tanto io penso
questo
che
sarebbe sionismo, se è un'altra cosa.
È un nuovo sionismo, un sionismo riformato, anche perché
non esiste.
Vabbè, facciamolo esistere noi, lo facciamo esistere noi, dai. Allora, sentiamo chi c'è, dai, 389. Io non credo che sia così, perché molte persone, non credo che tutti quelli che vivono in Israele vogliono la colonizzazione.
Allora non sono sionisti, cioè nel senso il discorso è quello,
ma non è,
quello.
Ma non è detto, non è detto.
Ma no, magari sono ebrei che giustamente vogliono avere il loro stato, ma non c'entra un cazzo con il sionismo.
Uno potrebbe, uno potrebbe dire, io sono nazionalista, italiano, voglio l'Italia, però non mi voglio andare a prendere l'Albania, non mi voglio andare a prendere...
Però non ti puoi dire... come
ma,
dire
non è ma non è
sì,
vero.
Non ti puoi dire a favore del colonialismo se non fai le colonie, cioè lo stesso
sono
discorso.
D'accordo, sono d'accordo, cioè, però vogliamo fondare un sionismo non colonialista?
Fondiamolo, dai.
Dai, forza.
Vi racconto una cosa, sto a Cremona da qualche anno con la compagna, è una distesa infinita di campi allevamenti.
Sì,
e ci lavorano solo indiani perché i padroni dei campi e degli allevamenti li pagano 2 euro all'ora, li tengono in 10 nelle cascine. E ci sono dei paesi dove ci sono praticamente solo indiani ormai.
Sì.
Perché poi chi li cura i campi, chi li cura gli animali? E quindi poi questi qui sono gli stessi che ti trovi a Messa a lamentarsi dell'immigrazione, ma sono loro che li pagano 2 euro all'ora. Perché poi, sai, i maggiorenti si lamentano sempre.
Grazie, grazie moltissimo. Vai, sentiamo.
Allora, vai. Riguardo al post del robot che fa il concerto, ovviamente è tutto fake.
Bene.
Le immagini sono state generate da un'intelligenza artificiale.
Bene.
Hanno scritto un bel testo dove ieri si sarebbe esibito questo robot. È tutto assolutamente falso. Non
Bene.
Troverete video, non troverete notizie vere, ma soltanto copia e incolla.
Bene, bene, chiarissimo. Don't try this at home a questo punto, no? Don't try this at home. Radio Rock Podcast. Nick Cave con Frogs su Radio Rock alle 9.42 minuti. Allora, Marco dice: fate esprimere l'amico di Tel Aviv su quello che fanno i coloni, sulle dichiarazioni dei ministri israeliani che chiedono la distruzione di Gaza, sui balletti dei TikToker ebrei che festeggiano e percorrono i morti civili, sui bambini resi orfani, martorizzati e resi invalidi dalle bombe di Israele. Come sempre piangono. Qui non si tratta di antisemitismo, ma di antisionismo. Poi anche su questo, ragazzi, io ribadisco il concetto che stavo esprimendo prima, cercando di esprimere prima con Emiliano. Dicevo, il sionismo nasce in un contesto, ovviamente è un... figurate se posso essere d'accordo io su una roba che si basa sulla Bibbia. È chiaro che non c'è una risposta che non sia religiosa, non c'è un modo che non sia religioso di interpretare quello che è stato il sionismo. Però parliamo anche di una roba della fine del XIX secolo, sono passati tanti anni ormai. Io trovo che sia anche l'idea di dire estirpiamo Israele e sradichiamolo e togliamolo dalla cartina geografica, mi sembra anche oltre che sbagliata, mi sembra anche impraticabile, onestamente. Quindi cerchiamo di, come dire, di convertirlo in quella è la terra che era stata pensata, è il paese che, però come dire, con dei confini certi, con un altro stato con dei confini certi, e chiudiamo sta storia, perché se no non finisce più, cioè non lo so che ne pensate voi, però insomma su questo argomento spero sempre di sentire dei confronti equilibrati e intellettualmente onesti. Ogni volta finisco a domandarmi perché chi parla di condannare Hamas non si chieda mai perché si è arrivati ad Hamas, nato come movimento di resistenza, non si sono mai chiesti resistenza a cosa, o si sono svegliati il 7 ottobre. Sì, poi Hamas insomma, non è propriamente un movimento solo di resistenza, ma è un movimento che ha sfruttato la resistenza perché è un movimento islamista che si pone come obiettivo l'islamizzazione di quella parte.
Finanziato all'inizio dallo stesso Israele.
No, è una costola dei fratelli musulmani, quindi è diciamo un movimento islamista di estrema destra che è nazionalista. Diciamo che è un movimento sionista dei palestinesi, diciamo così, che è stato finanziato da Netanyahu. Perché tramite il Qatar sono arrivate valigette dei soldi, ma tante. Perché? Perché all'epoca faceva comodo dividere, sai, il divide e timpera, no? Sì. Cioè Abu Mazen da una parte, da una parte ci mettiamo loro, litigano fra di loro, e noi tutto sommato facciamo i cazzi nostri. Questo era un po' l'intento, no? Il miglior modo, come diceva Netanyahu, no? Per non arrivare mai ai due stati è quello di finanziare Hamas. Questa è la dichiarazione. Vabbè, comunque alle 18...
Diciamo brillante, no?
Ha funzionato alla grande. Ha funzionato davvero alla grande. Allora, la lite di VZ non era né con Eros né con Micaela, ci dicono, ma era con Amaro. Il signor Amaro Ramazzotti.
In effetti tornerebbe anche di più.
Allora, ragazzi, ho servito Paolo e Micaela Nazionale per anni e adesso è finito tutto. Che vuol dire hai servito? Scusa, fammi capire.
Cioè, fai il cameriere lì, fai il cameriere lì.
Che vuol dire per anni? Che vuol dire che loro per anni vanno su?
Sì, so, gente.
Allora, ragazzi, è la tragedia. È la fine. Io lo posso dire, è la fine del mondo. È la, beh,
la fine, il tramonto della civiltà.
Aspetta, per come l'abbiamo conosciuto, sì. Non ci sa, c'è un prima e un dopo questa lite. Lo scoprirete presto. Adesso ridete, no? Ridacchiate sotto i baffi. Ecco quello che accade, no? E basta, Maurizio, con queste volgarità.
Basta.
E basta con queste parolacce.
Non si dicono le parolacce. Io sono piccola.
Di una cosa di sinistra.
Non paragonarmi a una bitch così.
Io mica so comunista così, sa! So comunista così!
Signore e signori, Emiliano Rubbi.
Allora, senti un attimo.
Io però la prossima volta la voglio in chiusura, perché c'è ancora un quarto d'ora.
Come capita, okay. Io ti dico, questo nostro amico ha servito il sushi, signori. E avremo un esperto più tardi che ci
di sushi.
Che ha servito. Lo sapete, è una cosa incredibile che il sushi ho scoperto in Giappone. Il sushi veramente in Giappone si mangia con le mani, non con le bacchette. Noi siamo abituati a prenderlo con le bacchette, loro lo prendono con le mani.
Vedi che io facevo bene allora.
Questo lo sanno tutti, si inzuppa la parte del pesce, non la parte del riso, questo lo sanno tutti, e si mangia con le mani. Soprattutto quegli uramaghi che sono americanate, che trovate col Philadelphia, non esistono in Giappone, vi sputano in faccia e vi picchiano, vi prendono a botte, vi insultano qualcosa. Ho visto un video ieri meraviglioso di un giapponese che diceva...
Insultano la mamma.
Sì, un giapponese che diceva, sapete che, come si dice how are you, no? Come stai? Come si dice in giapponese? Dice non c'è. Giapponese, non c'è una versione di how are you in Giappone, cioè noi non diciamo mai a un altro come stai. Non ci rivolgiamo mai, incontriamo una persona e diciamo come stai, che noi non ci ne frega un cazzo degli altri. È meraviglioso,
stupendo.
È un paese stupendo, meraviglioso. Vai, sentiamo chi c'è, vai.
Doveva titolare Ramazzotti, finale amaro.
Perché non hanno fatto così? Titolo meraviglioso sarebbe stato.
Sono più titolisti di una volta,
Un rapporto amaro. Allora, qualcuno mi chiede, io lo sapete che leggo tutto, non c'ho problemi. Michael Sfaradi, non lo fai più intervenire, c'è stato qualche problema? Nessunissimo problema con lui personalmente. Gli voglio molto bene, cioè,
sempre giapponese,
no,
dai.
Esatto, no, dico, non gli voglio bene, però lo rispetto, non so come dire, però in questo momento, visto la sua posizione... Che lo devo fare, intervenire per litigare? Non lo so, mi sembra. Sì, certo. Tu dici sì. Ma finisce male, nel senso che non lo so.
Finisce come deve finire, d'altronde. Ramazzotti, Gosoli ci insegnano che tutto può finire.
Non lo so, lo faccio confrontare con Emiliano Rubbi, magari.
Ma guarda, io passo volentieri.
No, perché poi a un certo punto, secondo me.
No, ma perché poi già, allora, il discorso è: in alcuni casi è completamente inutile. No? Nel senso, una discussione ha senso fino a un certo punto. Poi...
Allora, fermi tutti. A noi non ce ne frega un cazzo, ci scrivono, di Gaza né degli armeni. Noi vogliamo una serie TV su Virzì e Ramazzotti, modellata su Johnny Depp e Amber Heard. Giusto, bravissimo.
Io mi sento di dire.
Attenzione, però, molti. Amber Heard sarebbe Virzì, mentre Johnny Depp sarebbe
se la fa Netflix,
o viceversa.
Se la fa Netflix,
o viceversa. Allora là. Il Philadelphia New Romaghi è come la panna nella carbonara, ci scrivono intanto. Tiziano ribatte, perché Tiziano è come se fosse qui con noi, diciamo, partecipa alla trasmissione stamattina, è giusto che sia così. Quindi lui dice la sua e ci dice: la distruzione di Gaza non è mai stata nei miei pensieri. Sì, diciamo che poi è stata attuata da questo governo. Posso dire che il 90% degli italiani che conosco e frequento la pensano come me. L'amica Carlotta quanto peso dà agli attacchi terroristici degli ultimi due anni, al 7 ottobre, agli attacchi di Hezbollah e dell'Iran, agli ostaggi israeliani, agli sfollati israeliani? L'IDF fa il suo lavoro e lo fa troppo bene, purtroppo. Questa guerra verrà ricordata dagli storici come una guerra iniziata da Hamas e vinta da Israele. Questo è. Cosa c'entra il sionismo col colonialismo? Non si capisce. Siete molto confusi. Benissimo, questo è il messaggio iniziale.
Ah, siamo molto confusi. Allora, dato che diciamo, sia il caso che più o meno conosca abbastanza bene la vicenda, spiegami tu, dato che comunque sei diciamo, oggi il quinto a intervenire, in cosa differisce il sionismo dal colonialismo? Poi magari ti rispondo.
Bene, allora ci fermiamo per il super classico. Torniamo tra poco con la risposta del nostro Emiliano Rubbi e soprattutto l'ospite del giorno.
Radio Rock Super Classico. Radio Rock Podcast.
Beh, super classico, ragazzi, di quelli pazzeschi. I'm a Believer, loro sono i Monkees. Allora ci parlo io con Sfarati, che sono nervosa sti giorni. Ah, vabbè, ok, facciamo proprio così. E poi Mario Brega, come racconta Verdone in un'intervista, era di destra e ci misero parecchio per convincerlo a fare quella scena.
Beh, io non l'avrei mai detto. Comunista, sembrava proprio
Perché era un grande attore, possiamo dire. Sì. No? Quindi
possiamo dire anche che I'm a Believer è subito Shrek?
Sì, assolutamente. No, ma questa però non era, mi sa
no,
che...
No, non è quella di Smash Mouth.
Era quella di Smash
Mouth,
no?
Sempre
quella in Shrek. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi, mi unisco nel dire che definire antisemita chi critica Netanyahu è veramente una cosa idiota. E tra l'altro vi ricordo che Netanyahu è il capo di un partito che arriva da un altro partito, che quando è stato fondato da un terrorista, Begin, nel 1948, è andato negli Stati Uniti a raccogliere fondi, è stato definito nazista con una lettera al New York Times da vari intellettuali ebrei, tra cui Albert Einstein, che non era l'ultimo stronzo arrivato. Quindi di che cazzo stiamo parlando ancora?
Bene, grazie mille. Grazie mille.
Nazista nel 1948 non era una parola che si usava a caso. Sapevano benissimo che cosa significava.
Bene, allora...
Dovremmo saperlo anche oggi.
Dunque, dite a questo caro Turcazzo che dai, alla fine ci fanno diventare antisemiti davvero. No, questo non deve avvenire. No. Io poi non penso che uno diventa antisemita. Io penso che quelli che lo erano lo rimangono fondamentalmente. Quelli che non lo erano prima semplicemente esprimono delle... Perché sarebbe come a dire, no? Che se io esprimo... Ecco, facciamo un esempio. Io esprimo una grossa preoccupazione sul fatto che possa essere eletto Donald Trump, ma questo mi rende anti-americano? Non lo so, mi rende... Cazzo, quanti sono gli americani che esprimono preoccupazione per l'elezione possibile, se non probabile, di Donald Trump?
Io ho preoccupazione anche per il nostro governo, ma non è che sono anti-italiano.
Oppure se critico l'operato di Biden, no?
Che non è stato efficace,
per esempio, su questa situazione qua. Questo lo fa di me un anti-americano.
Se uno si chiede se effettivamente non avessero qualcosa di meglio di uno che oggettivamente non è in grado di fare il presidente in nessun modo... I democratici in tutti gli Stati Uniti non è perché voglia Trump, ma perché probabilmente effettivamente è così. Però detto questo, la probabile purtroppo elezione di Trump potrebbe innescare un processo a cascata che magari
si riverbererà su tantissime altre cose, compreso il nostro governo, secondo me. Quindi bisogna stare molto attenti.
Molto attenti.
Sì, ma stare molto attenti.
Purtroppo che dall'altra parte non è che ci sia
molto attenti, anche se noi possiamo fare ben poco, tra l'altro. Meno di quello che possiamo fare per la liberazione dei saggi, stiamo muovendo. Beh, no? Israele,
meno, però, non lo so, ma probabilmente la stessa cosa.
Beh, sì, non moltissimo, ecco, tendenzialmente. Non essendo, tra l'altro, noi neanche, e se lo dico colpevolmente, degli elettori americani.
Io lo sono, io lo sono.
Lo sai?
Io voto negli Stati Uniti.
E allora, che aspetti a votare?
Ho già votato.
Hai già votato?
L'ho mandato con le poste italiane e spero che arrivi.
Puoi dire se hai votato?
Sì, arrivederci.
Puoi dire se hai votato per Trump? Va bene, cioè,
non lo posso dire, il voto è segreto,
Va bene, allora, ragazzi, chiudiamo. Peccato perché oggi avrei voluto affrontare, però ha preso piede sta cosa. Vabbè, niente.
Volevi parlare di Stonehenge, vero?
Volevo parlare di Stonehenge tantissimo. La prossima volta, guarda, pronto, ce ne sarà un'altra. Bene hanno fatto questi ragazzi. Finalmente
a imbrattare con della polvere di mais,
meno male che si leva dopo 5 minuti. Dai, ragazzi, diciamo, bene hanno fatto questi ragazzi a tenere alta.
Non mi trascinerà in questo
l'attenzione,
in questo
l'attenzione sui problemi che riguardano l'ambiente. Poi, se uno dice non funziona,
non funziona.
Però siete ben altristi. Perché
ben altristi che cosa? Se uno la fa, quella cosa è perché dovrebbe funzionare.
Ma che
non
cos'è
la fa?
Che funziona? Allora, non vi sta bene niente, ragazzi. Allora,
purtroppo non sono...
Allora, e imbrattare non vi sta bene. Se fermano le strade sul raccordo non vi sta bene. E che fanno, se la prendono con
l'estate,
Palazzo Vecchio non va bene, il Senato non va bene,
comunque,
e lo sciopero non va bene,
in tutti i luoghi, in tutti i laghi,
i diritti dei lavoratori non vanno bene.
Non va bene neanche dire manifestate, perché questa è una cosa che riguarda tutti.
Hai
ragione.
Maurizio è l'unico, Maurizio è più giovane di tutti voi che siete dei boomer.
Ma per favore.
È più avanti, è più di sinistra, è più aperto
Maurizio,
di tutti
tu sei
voi.
Boomer o generazione X?
Ma lui è io sono boomer.
No, che boomer, non sei boomer. Del cazzo sono boomer.
No, tecnicamente è un X anche lui.
Però un X proprio dei albori.
Lui sa che fa? Lui vi arrotola, come si dice? No? Vi arruota
e che gli arroto
è detta così è proprio
no però poi dire no fanno bene sti ragazzi e voi non fate niente, quindi voi che li difendete tanto perché ci andate pure voi,
ma che cazzo vuol dire questo? È come quelli che dicono i migranti pigliateli a casa tua, che cazzo discorso?
Infatti ho detto dovremmo andarci tutti
la pialla di pappagallo, dai, per chiudere questo
giovedì.
Io ho detto
che fanno bene, io ho detto
la cosa
che...
più bella è avvenuta
io sono, guarda, a favore di qualsiasi manifestazione che possa portare l'attenzione sui cambiamenti climatici, che effettivamente il tema più
importante.
Tranne
tutte quelle che fanno.
Allora, tranne queste cose qua che fanno solo male, secondo me.
Allora, tant'è vero che ne stiamo parlando.
Ne stiamo parlando
oggi.
Male. Perché così la gente pensa a questa cosa qua e pensa chi si occupa di cambiamenti climatici è un cretino che butta la roba su Stonehenge.
Ma non è vero.
Sì, pensano questo purtroppo,
farina.
Invece non è così.
È farina di mare.
Ma non è quello, poteva essere anche vernice. Tu pensi che loro hanno preso una persona in più che sposerà quella causa? No, perché sta diventando una roba che se fanno la foto...
Guarda se prima o poi non vado a bloccare
l'accordo. Guarda dove siamo andati noi,
è farina di mare.
Guarda se prima o poi non vi chiamano, c'è Paniconi sul raccordo.
Occhio palla. Allora, qualcuno propone manifestate spisellati. Vabbè, perché no?
Spisellati.
Allora, attenzione,
pisello di fuori.
Vorrei ricordare che esiste un'organizzazione internazionale, Jewish for peace. Gli ebrei che pisciano. Allora, no, Jewish for Peace, anch'io ne faccio parte, combatte fortemente il governo di destra in Israele, la guerra, e fa manifestazioni in tutto il mondo, non solo, ma esiste anche, io ne ho parlato spesso, il Parent Circle, che è un'organizzazione che io ti giuro gli vorrei dare tutti i soldi che ho, addirittura, anzi anche quelli che non ho. Maurizio, metti qualche soldo, sì, Parent Circle è un'organizzazione israelo-palestinese di genitori, ma anche in generale parenti che hanno perso, purtroppo adesso ce ne stanno veramente tanti, figli, padri, madri, e che si muovono per cercare di portare avanti il dialogo. È una cosa, fanno delle cose bellissime e commoventi.
Al momento hanno una decisa maggioranza di genitori palestinesi, suppongo.
Ah beh sì, diciamo che non c'è paragone, ecco, c'è una sproporzione
che a parte che non so quanto riescano ad operare al momento.
Allora ragazzi, io vi ricordo che noi festeggiamo 40 anni sabato 22 giugno all'Largo Venio con un doppio evento, con a partire dalle 19 l'esibizione acustica in giardino di Amalfitano, Dinosauro, Dilemma, Le Larve, Le Mura, Life in the Woods, Panta, San Levigo, Terra, e in chiusura gran finale sempre fuori con il Muro del Canto. Però venite presto ragazzi, perché i concerti termineranno intorno alle 21.30, perché alle 21.30 invece partirà il live all'interno dei Bud Spencer Blues Explosion più calzini in apertura. Ingresso per l'esterno 5 euro direttamente in cassa, invece per l'interno i biglietti sono in prevendita su dice.fm, poi si potranno acquistare anche la sera stessa, ma insomma vi consiglio caldamente di prenderli in prevendita su dice.fm al costo di 20 euro più prevendita. Invia ora un messaggio Telegram o WhatsApp però al 3899 106 600, col tuo nome, cognome e la parola giardino, per vincere un biglietto per il concerto e per l'Acoustic Garden in particolare sabato 22 giugno, la festa di Radio Rock, 40 anni suonati a Largo Venue, via Biordo Michelotti 2 a Roma. Cerca l'evento su Facebook. Grazie ragazzi,
ciao,
a settimana prossima Emiliano, noi ci ritroviamo domani mattina.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia.